Domande su quello che abbiamo detto ieri, considerazioni, momenti di illuminazione, constatazioni, ricordi. Diciamo, a me mi è capitato più o meno, eccetera, eccetera. Quelle cose lì. Non si può mai dire, sai. Vedi? Prego.
Allora, ciao a tutti, sono Sia, comunque.
Già. Alziamoci pure in piedi e facciamo un po' di public speaking decente a sto punto, se Dio vuole, prego. Visto che mi porgi il destro, io approfitto perché. Questa è una cosa che poi praticheremo con vostra grande felicità.
Ciao a tutti, sono Sia Nzir, sono in realtà delle Marche, provincia di Ancona. Diciamo che quando sono uscita ieri dalla lezione, l'unica domanda reale che mi è venuta... Come facciamo a studiare l'essere umano, diciamo così, il tipo di persona se siamo tutti diversi? Nel senso, abbiamo parlato di mente, corpo, come queste due cose si intersecano, sono diverse, sono la stessa cosa. Però se siamo tutti diversi, secondo me nessuno è completamente razionale, nessuno è completamente...
Lontanamente,
Esatto.
magari.
Mi chiedevo come si fa, diciamo, a studiare un modello tipico di essere umano se siamo completamente diversi.
Oh, allora, grazie perché questo, come dire, sarebbe un altro corso, ma vabbè, che dobbiamo fare? Uno si adegua. Il problema è che noi non siamo completamente diversi, e quello è il problema. Noi siamo, e qui devo introdurvi un concetto che di solito introduco dopo, ma a questo punto quest'anno facciamo una cosa un po' diversa. Allora. Nel capitolo del manuale scritto da me trovate un paragrafo dedicato al contraddittoriale. Contraddittoriale è un aggettivo che serve come strumento epistemologico per capire queste cose. Da dove viene contraddittoriale? Viene da un fisico rumeno che si chiamava Stefan Lupescu, che studiava la distribuzione delle tensioni delle cariche elettriche. Quindi figuratevi. Un grande antropologo che studieremo ripetutamente, uno dei miei, diciamo, dei del Pantheon, si chiama Gilbert Durand, che ha scritto un libro che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, di cui toccherà parlare oggi perché stavo facendo mente locale, oggi va a finire che dovremo parlarne, quindi sta scaletta è proprio, come dire, una specie di disastro continuo. Vabbè, ad ogni modo, ha letto di questo aggettivo e l'ha trovato estremamente interessante per descrivere una situazione che stava costantemente verificando. Qual è questa situazione? È l'esistenza di tensioni opposte all'interno di un qualche oggetto o soggetto, tensioni che non sono riducibili o componibili. Non so se è chiaro. Vuol dire che all'interno di ciascuno, traslandola per quanto ci interessa, esistono delle pulsioni, degli istinti, dei desideri che non sono coerenti, non sono razionali e non sono sopprimibili. Esistono, no? Tanto per farne uno, conscio e inconscio. Ci sono entrambi. Freud aveva pensato di poter razionalizzare e portare alla coscienza l'inconscio, non ha funzionato. L'inconscio è una nostra componente sulla quale non abbiamo nessun controllo, che spesso e volentieri è in grado di influenzare pesantemente il nostro agire, ed è lì. Facciamoci pace, non è che a un certo punto per qualche strano motivo passa. Quindi noi siamo perennemente tirati tra conscio e inconscio. Più chiaro così? Per riprendere quello che dicevamo ieri, anima e corpo. Io tendo a evitare, cioè cerco di evitare il più possibile di, come dire, dare senso a questa divisione perché secondo me non esiste. Però accettiamo pure che esista. Il fatto che esiste però non mi permette di risolverla a favore dell'uno o dell'altra. Non è che io posso diventare tutto anima o diventare, oddio, tutto corpo, sì, se mi sparano in testa male, per esempio, accade, però facciamo conto che questo non sia un caso, quindi io comunque sarò sempre un essere teso tra corpo ed anima. Non so se è chiaro. E non c'è un momento in cui questa tensione cessa. Vorrei che capiste questo. Il contraddittoriale definisce delle tensioni perenni, che possono modificarsi, certo, possono modificarsi da un punto di vista di equilibri, di maggiore o minore importanza degli elementi, ma gli elementi restano lì, non scompaiono. Tu non puoi diventare totalmente razionale, non puoi diventare totalmente cosciente, non puoi diventare totalmente spirituale, non puoi diventare totalmente buono, perché quella è un'altra. Quando cominciate a ragionare, vedete che tutte le coppie con le quali noi descriviamo noi stessi e il mondo non funzionano se le declino in out-out. Allora, vi dicevo ieri, ascoltiamoci. Mi conosco abbastanza bene, non benissimo, ma mi conosco abbastanza bene. Allora io posso dire di essere buono? Posso dire di essere cattivo? Un po' meno, ma certe volte lo sono. Allora, se io dovessi fare la famosa lavagna con i buoni e i cattivi, dove me metterei? E basterebbero tutti lì, capite qual è il problema? Cioè, ha senso fare una lavagna buoni e cattivi nella quale al limite tu puoi mettere 5 persone da parte e 5 dall'altra facendo degli sforzi, no? Allora, cioè, beh, Stalin era cattivissimo, ok, lo metto lì. Hitler era cattivissimo, lo metto lì. Cattivissimo me, cattivissimo, metto lì pure lui. San Francesco lo metto da qua, poi dopodiché tutti gli altri miliardi di persone che girano, che gli dico? Chi è questo che è di specchiata bontà? Che non fa mai una cattiveria, mai, pure non volendo. Non c'è. E voi non mi guardate con l'occhio smarrito, siete stronzi esattamente come me. A volte potete essere splendidi, a volte potete essere eroici, a volte. E quello è il problema, noi siamo un processo. Noi siamo costantemente un processo per il quale cambiamo. Cambiamo nel giorno, cambiamo nei mesi, cambiamo negli anni. Oh Madonna. Forse non ci avrete fatto caso, ma ripensatevi a 7 anni e ditemi se vi assomigliate. Quindi non è difficile, io non assomiglio affatto al mio io di 20 anni fa, o di 30 anni fa, o di 40, o anche di 5. E vi dirò una cosa, questa cosa è abbastanza nota a un sacco di tradizioni, tranne la nostra, che purtroppo ha sempre avuto una propensione un po' particolare per lo stabilizzare le cose. Tant'è che il famoso Islam, del quale tutti parlano come se fosse sta cosa brutale e insensata, a parte che deriva molto dalle interpretazioni e da quelli che non ne capiscono un tubo e parlano, che purtroppo capitano spesso, ma ha messo a fuoco una serie di cose che sono fatte apposta per questo, cioè le famose 5 preghiere. Non è che uno le fa perché deve perdere tempo, è che loro sanno benissimo che chi prega la mattina non è lo stesso che pregherà a pranzo. E manco lo stesso che pregherà nel pomeriggio, e manco lo stesso che pregherà la sera. Perché noi nel giorno cambiamo. Noi siamo perennemente in cambiamento, in divenire, che ci piaccia o meno. Il motivo per il quale vi dicevo ieri, quando è questo 100% d'attenzione che riusciremmo a dedicare a qualcosa? Magari uno dei nostri io quotidiani pure ce l'avrebbe questa attenzione, ma quanto dura? Noi sappiamo perfettamente, da altri studi, che la soglia dell'attenzione è intorno ai 45 minuti, e sto parlando di tanti anni fa, ora, come dire, la sindrome del pesce rosso in furia, quindi 20, 30 secondi, 50, cose proprio complicate, con le quali dovremmo fare i conti, ma come faccio a fare lezione interrompendomi ogni 15, ma manco, 10 minuti, comincia a essere un po' stancante. Però io vedo i vostri occhi che tracollano, non è che non li veda, lo so. E le tecnologie non aiutano da questo punto di vista, quello è un altro dei tanti problemi con i quali abbiamo a che fare. Però detto questo, il problema è esattamente lì, ovvero sia noi abbiamo bisogno di un modello che in qualche modo riesca a descrivere l'uomo in questa sua complessità. Mi trovi il tavolo da qualche parte, là in mezzo, per favore. Allora, noi che siamo la cultura più, come dire, avanzata e progredita del pianeta, stiamo cominciando a capire questo ragionamento adesso, dopo 3500 anni più o meno, che le culture che noi pretendiamo essere più ignoranti e primitive l'hanno capito. Qui parliamo di fondamenta del pensiero che risalgono al 3500-3400 anni fa nei testi sacri indù, nelle filosofie orientali cinesi, giapponesi. Tant'è che adesso useremo il simbolo del Tao per descrivere questo discorso, perché il simbolo Tao è perfettamente questo, ma l'hanno capito da mo'. Noi ci abbiamo dovuto mettere sopra la bomba atomica, le guerre mondiali, il capitalismo, la distruzione dell'ambiente, se no non lo capivamo, siamo un po' così, tendenzialmente dei broccoli oserei dire. Però vabbè, che dobbiamo fare? Ecco, vediamo un po'. Immagino conosciate questo simbolo, senza che mi dilunghi ulteriormente. Ecco. Allora, a parte il fatto che è un simbolo, il che ci aprirebbe tutta una serie di ulteriori questioni, perché Durand parla esattamente dell'importanza dei simboli, e la gran parte del mio libro è dedicato a questo, quindi ne avremo modo. Come interpretare questo simbolo? Perché è così intelligente e rilevante? Allora, prima di tutto, è totalmente privo di linee rette. La linea retta, se non ci avete fatto caso, in natura non c'è. L'abbiamo fatta noi, perché noi ragioniamo per astratto, siamo bravi. E quindi la linea retta è questa linea che incontra altre linee a 90 gradi oppure corre perennemente in parallelo rispetto a loro, e nel mondo non c'è, non esiste. Noi la usiamo perché? Perché divide. No? Pensate a quel allo slash. No? Tu metti uno slash fra due cose, le hai separate. Se due cose le connetti attraverso una linea curva come questa, è già evidente che il disegno evoca una dinamica, no? Un continuo accomodamento delle cose che cercano di trovare il proprio spazio le une rispetto alle altre senza farsi torto, senza dividersi, senza costruire dei muri attorno a sé. E di nuovo vi faccio notare, per chi non fosse, come dire, così rapido, che non è casuale che oggi costruiamo muri, che noi siamo quelli delle linee rette e la soluzione per noi è dividere. Allora ci sono i cattivi fuori, noi facciamo un bel muro in mezzo. Pensate quanto è conseguente, no? Tutto quello che diciamo ieri della teoria e della pratica. Non c'è nessun tipo di separazione, perché se io ragiono teoricamente in un certo modo, opero in un altro che è connesso e coerente. Non sono accogliente se io costruisco la divisione. Se io costruisco la divisione, divido, separo, stigmatismo, condanno, rompo i coglioni a tutti, come stiamo facendo da 2000 rotti anni sulla base di una lunga serie di idee religiose, morali, egoistiche, eccetera. Però lì sto, so sempre quello che divide. Tant'è che quando c'è un momento di crisi, improvvisamente ritiro sui muri. Facile. I muri che sono dritti. 90 gradi. Ora, che succede inoltre qui, come se non bastasse? Quindi questo simbolo ci dice cosa? Che una qualche entità, perché il Tao può descrivere un oggetto, un uomo, un mondo, un cosmo, un multiverso, è uguale. È perennemente diviso, comunque non diviso perché sennò ricado una cosa, perennemente composto di pulsioni non riducibili le une alle altre, no? E il suo esistere è la storia di questi progressivi accomodamenti, dei modi attraverso i quali queste pulsioni hanno il vantaggio l'una sull'altra, perdono terreno, si compensano, giungono a degli equilibri, ma c'è qualcos'altro. Queste pulsioni non sono estranee le une alle altre. Perché? Perché ognuna di loro porta in sé il principio dell'altra. Ci sono i pallini bianco e nero, bianco nel nero, nero nel bianco. E quei pallini vorrebbero in qualche misura riunirsi, no? Alla loro patria. E quindi che succede? Che il Tao ruota e nel ruotare disegna una spirale, che non a caso è il titolo del mio libro. No? Quelle cose che... Quello che chiamerete il libro grigio, ecco, non si chiama così, c'è un titolo che è un mondo a spirale che deriva da tutto un lungo lavoro teorico, quindi sarebbe carino ricordarselo, non solo il mio, tutti i libri. Siccome qui abbiamo questa strategia di definizione, come dire, coloristica del libro, no? C'è quello giallo, quello grosso, quello basso, tu dici ammazzate, namo proprio bene, come dire, valeva la pena di stancarsi a cercare un titolo sensato se poi doveva fare sta fine. Ad ogni modo, questo in qualche misura è il quantum della questione, non uso il quantum casualmente, perché quello che ci sta insegnando la meccanica quantistica, altro reame di senso abbastanza arduo nel quale sto entrando da un po', dice esattamente le stesse cose. Allora, per chi è interessato, se può mai dire qualcuno che abbia un qualche tipo di sobbalzo, no? Esiste un libro del 70, molto bello, che si chiama Il Tao della Fisica, scritto da un fisico, quindi... che si chiama Fritjof Capra. E questo Tao della Fisica è un testo intero nel quale si mettono in parallelo costantemente i sutra e i testi sacri orientali con le descrizioni degli esperimenti di meccanica quantistica dei padri della disciplina. E a volte sembra di leggere le stesse cose identiche. La fondamentale interconnessione del tutto, il fatto che Maya, che è il famoso velo dietro il quale pensiamo si nasconda la realtà, di fatto è una strategia cognitiva, come vedremo oggi, il fatto che la meccanica quantistica ci stia dicendo che le cose, perlomeno mettiamolo sul livello delle entità subatomiche, sennò diventa complicato, ma sono contemporaneamente una cosa e un'altra. Non so se voi conoscete il problema della particella e dell'onda. Ehi, abbiamo uno che sa di che parliamo. È il grande problema della fisica del XX secolo, ovvero sia il fotone, che sarebbe la particella che compone diciamo la particella, che compone la luce, è una particella o è un'onda? Il problema è che entrambe le cose. Poi il gatto di Schrödinger, quello forse se avete visto The Big Bang Theory l'avrete anche presente. Ecco, il gatto di Schrödinger è vivo e morto. Come dice una battuta che gira su internet da un sacco di tempo, wanted Schrödinger's cat dead and alive. Perché, come vi dicevo ieri, il gatto di Schrödinger scopriremo se è vivo o morto quando lo andremo a vedere. Nel frattempo è entrambe le cose. E questo è il principio della meccanica quantistica. Finché io non osservo qualcosa, quel qualcosa è uno sciame probabilistico, non ha una sua autonomia sostanziale. Quindi quello che ci racconta la meccanica quantistica è che la materia, di fatto, che è quella famosa materia che equivale all'energia, secondo Einstein, no? Questa, che pare, no, così solida e resistente, di fatto è fatta di niente. Arduo da tenere a mente, arduo da conciliare con un sacco di questioni, però guarda caso è la stessa cosa che i cinesi, gli zen e gli indù dicono da 3000 anni: l'apparenza è solida, la via è il Tao. L'apparenza è un inganno, le cose sono un inganno, l'inganno dei sensi, del velo di Maya, per chi si ricordasse Schopenhauer potrebbe essere. Ecco. Quindi non è che l'inganno dei sensi è che dietro il velo c'è tutta un'altra cosa, no, il fatto è che il mondo non è fatto come immaginiamo noi. Noi come l'abbiamo fatto sto mondo? Separandolo in tante piccole parti. Guarda un po' i casi della vita, no? Quelli che dividono, come vi dicevo prima. Ecco, noi sin dall'inizio cerchiamo l'atomo, ma parlo dei presocratici, non parlo proprio a, no? Le radici del pensiero occidentale. E che cercavano i presocratici? L'atomo. Qualcuno si ricorda o sa cosa significa atomo? Vuol dire indivisibile, primativa, eccetera. Che vuol dire individuo? Indivisibile. Oh, strano quanto siamo noiosi su sta storia. Noi rompiamo i coglioni da millenni cercando i mattoncini, no? I Lego fondamentali del mondo. Perché la nostra strategia prevede la divisione. Questa divisione, Morin, nel libro che studierete, la chiama una delle operazioni logiche fondamentali. Tu puoi disgiungere o congiungere. Noi abbiamo deciso di disgiungere. E quindi tutto ciò che facciamo disgiunge, separa. Perché la nostra idea qual è? Che noi analizzando possiamo comprendere. Quindi separiamo. Quindi andiamo a cercare i componenti più semplici. È ovvio che i componenti più semplici poi, no? Si presume, se ragioni col buon senso, che a un certo punto arriverai a quello finale, che era il famoso atomo. Noi siamo arrivati all'atomo e ci siamo cascati dentro fondamentalmente, perché una volta che abbiamo preso l'atomo ci siamo resi conto che lì c'è un'ira di Dio, una serie di situazioni che mandano totalmente in cortocircuito qualunque assioma di fisica classica. Gli elettroni non orbitano, compaiono e scompaiono secondo quantità discrete di energia che si chiamano quanti, non a caso la famosa teoria dei quanti, no? Ma dove sono quando non ci sono? Mistero. Cos'è l'entanglement? Ci sono una serie di cose che sono veramente da vertigine su questo, però le abbiamo scoperte noi alla fine, cioè non possiamo più dire ai giapponesi che si inventano un sacco di cazzate, perché le abbiamo scoperte anche noi. Quindi, che vogliamo fare? Lo capiamo che dobbiamo pensare in modo diverso o no? Perché, vi ripeto, il modo di pensiero che abbiamo adottato lungo tutto questo tempo, che vedremo essere stato più o meno bilanciato in un'ottica taoistica a lungo, con altre pulsioni, altri istinti, ma ultimamente, negli ultimi 300 anni, è diventato sempre più prevalente e, guarda caso, ha portato a una serie di cose conseguenti, no? Le crescenti disuguaglianze sociali ed economiche, le guerre, la divisione del mondo in un ovest ricco e in tutto il resto di morti da fame, ma tutte queste cose delle quali parliamo come se fossero normali, non sono normali per niente. Sono normali perché seguono a delle scelte che abbiamo fatto non sappiamo manco quando. Per questo ieri abbiamo cominciato a parlare di quanto è lunga la nostra storia. Che noi pensiamo regolarmente che queste scelte vengano fatte a ragion veduta, no? Vedete come la ragione torna anche nei modi di dire, no? C'è sempre uno che ha ragione. Ma quando mai? Non c'era la ragione quando abbiamo fatto le scelte, ragazzi. Però l'abbiamo fatte uguale. E su che base l'abbiamo fatte? Probabilmente su una base simbolica. Giusto appunto. Ed è un modo di pensiero, un modo di orientarci, di conoscere il mondo che continuiamo ad applicare, imperterriti, facendo finta di no. Vedremo che Pareto ci ha dato una serie di strumenti molto interessanti per descrivere questo tipo di strategia e questo tipo di comportamento. Però noi ci illudiamo di essere razionali, ci raccontiamo di essere razionali, ma non lo siamo. Non lo siamo minimamente. Quindi, tornando a quello che diceva la vostra collega, come facciamo? Facciamo che noi non siamo così diversi gli uni dagli altri. No? Noi ci piace raccontarci di essere così diversi perché, guarda caso, una delle ricadute dell'individualismo è che ognuno è unico, irripetibile e originale. O sbaglio? No? Noi siamo tutti quanti, come dire, così preoccupati di dimostrare di essere diversi da tutti gli altri che ci comportiamo tutti allo stesso modo, il che è un'altra delle cose divertenti della nostra cultura. No? Adorno e Horkheimer l'hanno chiamata la dialettica dell'illuminismo, ovvero sia il modo in cui tu per fare una cosa ottieni esattamente il contrario. Allora tu per essere originale diventi identico a tutti gli altri, e se per caso non lo sei, sono cazzi tuoi, non hai le stesse scarpe che dovremmo avere tutti, non hai lo stesso taglio dei capelli che dovremmo avere tutti, non hai la stessa linea corporea che dovremmo avere tutti, e allora lì giù ti sbeffeggiamo, ti trattiamo male, ti emarginiamo, ti piamo a calci, no, tutte queste cose divertenti che troviamo in internet di cerebrolesi che percuotono gente poveraccia sfortunata. Ecco, da dove vengono fuori secondo voi? Cioè vogliamo provare a chiedere perché accadono certe cose, oppure vogliamo far finta che sono un dato e dobbiamo tenessere? No, non sono un dato, sono una conseguenza. Perché quando tu sei costretto a sentirti originale e invece non lo sei, perché non è facile essere originali, che fai? Sei frustrato. Come dicevamo ieri, quando devi essere razionale e non lo sei, che fai? Sei frustrato. Se nessuno ti spiega che tutto sommato non è colpa tua, perché è la richiesta che è stupida. È a monte il problema, no? Sono come quelli che dice, vabbè, allora c'ho la febbre, ma ad appiacco quello che mi ha fatto l'analisi. No, te la devi appiacco il motivo per cui c'ha la febbre, non con quello che te lo dice, perché altrimenti non ci siamo capiti. Ma noi stiamo facendo esattamente questo da secoli. Noi sappiamo con quelli che danno i responsi, ma non con i motivi della ragione per cui stiamo parlando. Ecco, allora il punto è lì. Vogliamo porci il problema di quali sono le conseguenze di una serie di cose che abbiamo affermato in modo granitico. Ognuno di noi è diverso dagli altri. E allora ha ragione la vostra collega. Come facciamo a avere a che fare con chiunque? Tant'è che Simmel, il famoso Simmel, con i suoi 3 a priori, che inserisce non a caso in un saggio che si chiama Com'è possibile la società, cerca di rispondere a questo discorso. E Simmel è uno che, come dire, di originalità e di individualità assoluta se ne intende. Io lo adoro per questo, ma dobbiamo capirci. Dov'è che sei originale tu? Quando sei originale tu? Quando ti sei fatto il 300° tatuaggio? Quando hai scelto il 400° ruolo? Che ti permette di combinare le cose in modo che nessun altro sia come te, oppure quando tu sei dentro, diverso e te stesso. Torniamo a Delphi. Tu sei originale quando lo sei spiritualmente, non materialmente, perché l'essere originali attraverso delle merci che sono di massa è di per sé buffo. No? Come fai a essere originale se stai comprando un oggetto che hanno altri 12 milioni di persone? 12 milioni me tengo, possono essere anche molti di più. Li combini, no? Li cambi, no? Accessorize. Perché c'è accessorize? Perché dai e dai, è una cazzata che gli altri incellando riuscirei pure a mettercela su sto benedetto telefono. Però la logica è quella, è una logica combinatoria, perché tu stai partendo da elementi che sono banali, che sono comuni, che sono tutti uguali, perché li fanno con lo stampino, in posti dove vengono pagati pochissimo, dove vengono incatenati ai tavoli, però comunque sono tutti uguali. Come lo concili questo tuo bisogno di essere originale col fatto che sei circondato da lo stesso? No, non lo concili, tant'è che poi alla fine te droghi, te imbriachi, te stupisci, fai tutte cose, vuol dire, è abbastanza normale. L'unico modo in cui tu puoi essere te stesso è attraverso quella di cui ho parlato ieri, non è casuale che io ne parli così tanto, ed è la cultura soggettiva. Perché è la cultura soggettiva che vi permette di creare dei contenuti che sono solo vostri, perché siete voi quelli che li sperimentano e li elaborano. è la vostra esperienza di vita, sono i vostri ricordi, i vostri interessi, qualora sappiate quali sono, cosa che anche lì è del tutto discutibile, no? Che vi interessa? Perché siete qui? Chi vi ha chiamato, potremmo dire in romanesco brutale, qua dentro? Problema interessante. Io ai tempi in cui ero molto più ottimista di ora, salute, diedi ai vostri colleghi di scienze motorie un incarico, disse loro, all'esame portate un piccolo dossier su un argomento che vi interessa. Oh, che bella idea, professore, magnifico, facciamo, partiamo. Dopo una decina di giorni arriva il rappresentante del gruppo di studenti e fa: ragazzi, professore, ma cos'è che ci interessa? E io ho detto: io che cazzo ne so, io so quello che interessa a me, ma quello che interessa a voi, o dovreste sapere voi. Dovreste sapere voi perché siete qui. Uno immagina, no? Come vi dicevo ieri, le famose aspettative, che siate qui perché vi interessano i temi della sicurezza, i temi dell'investigazione, la sociologia, visto che siamo il famoso corso di sociologia. Dopodiché leggi i gruppi, le battute, le cose, a me da sociologia mi frega un cazzo. Ma tu ti rendi conto di quanto sei stupido a sta qua? Perché il mio problema è quello, non è il fatto che a te non freghi nulla, che a me va benissimo, ma che tu sia qui è stupido. O no? Chi te ci ha chiamato? Capite? Io non ho bisogno di te che non ti interessa. Non sono venuto a cercarti io. Sei tu che sei entrato qua dentro. Nel momento in cui entri, dal mio punto di vista, stiamo stipulando una forma di patto, no? Io ti insegno e tu impari. E questo ricordatevelo, perché è il motivo per cui poi gli esami non sono particolarmente lenient, come dicono gli inglesi. Perché io la parte mia la faccio. E voi dovete fare la vostra. Se no, non capisco che stiamo a fa. Tanto per continuare ad essere romani. No? Quindi, capite che la questione è interessante, perché è terribilmente pratica. No? Ha a che fare con i modi in cui vi autoconsiderate. Ha a che fare con la vostra autorappresentazione, non il modello antropologico complesso dell'uomo con la U maiuscola. Il vostro, chi siete voi? Che state a fa qua? Come vi vestite il sabato sera? Dove andate? Come spendete i vostri soldi? Cosa fate nel vostro tempo libero? Come studiate? Studiate? Non studiate? Chi vi dà i soldi? A voglia camminare. Che vi interessa? Suonare? No. Girare film? Fotografare? N. Miglia cose. E se io non riesco a capire quali sono quelle che mi vanno bene a me, sono condannato a perdere contro questa pressione. Perché tutte queste cose mi si presentano come fondamentali. Ah, guarda, non puoi fare a meno di quest'app, non puoi fare a meno di questo telefono, non puoi fare a meno... Oh, tra l'altro, non so se avete notato, ma in questo famoso discorso dell'essere umano unico, individuale, irripetibile, fichissimo, pare però che l'essere umano in sé non riesca a fare un accidente di niente se non c'ha un telefono, una macchina fotografica, un'automobile che lo porti in giro. Guardatelo il tono della pubblicità. Credete che sia casuale? O no? Non lo è. Tu sei fighissimo solo se hai un telefono di ultima generazione, una macchina di ultima generazione, delle scarpe di ultima generazione, che saranno smart pure loro, immagino. L'unico a non essere smart sei tu, perché tu sei un coglione, scusatemi se ve lo dico con tutta questa franchezza, ma è così. Se tu pensi di aver sempre bisogno di qualcos'altro per poter essere te, sei fottuto, ve ne rendete conto o no? Perché sarai sempre nelle mani di quello che ti dà lo strumento. E tu non vuoi essere nelle mani di quello che ti dà lo strumento. Tu vuoi essere lo strumento. Buddha, non a caso, quando insegnava, diceva: se incontrate Buddha per strada, uccidetelo. Che Buddha è pure tranquillino di solito, no? Come diceva anche Giobbe Covatta, il bello che tutto quanto, no? Ecco, no, Buddha dice: se incontri Buddha, uccidilo. Perché? Perché tu sei il tuo Buddha. Chiunque altro ti dica che è il tuo Buddha, ti sta fregando. Non a caso, Simmel, che era molto più vicino di queste tematiche di quanto lui stesso non immaginasse, quando descrive l'insegnamento cosa dice? Io posso solo indicarti una strada che abbia un cuore, ma poi la devi seguire tu. Quando ieri vi ho detto che studiare è un problema vostro e non mio, intendevo esattamente questo, perché io non posso stare nella vostra testa a fare cose. Io non so come mai siete qui, non so cosa privilegiate degli argomenti, non so niente. So solo che potreste essere interessati. ma è il vostro il lavoro di fare la strada e percorrerla. Quella è la cultura soggettiva. E quella strada lì sarà solo vostra e ve ne fregherete delle scarpe, dei cappelli, dei telefoni, delle app e delle chat, perché sarete solo voi e non ci sarà nessuno che potrà dire di essere come voi, perché nessuno sta dentro di voi 24 ore su 24 da quando siete nati. Nessuno ha avuto i vostri rapporti, le vostre relazioni, i vostri dolori, le vostre disillusioni, i vostri successi. No, siete voi e sono quelli che fanno in modo che il sapere diventi vostro. Altrimenti il sapere sta su internet. Tant'è che abbiamo una montagna di imbecilli che dicono: vabbè, ormai la scuola a che serve? Tanto il sapere sta su internet. Certo, e che ce fai col sapere che sta su internet? Come lo usi? Non c'è il manuale di istruzioni. So se sta cosa è chiara. Internet è utile se sai come usarla. Se non lo sai, ti fagocita. Esempi ovunque, senza particolare difficoltà. Quindi la domanda e la questione e il motivo per cui io faccio un certo tipo di lezioni dov'è? Qui, nel senso che a voi io voglio insegnare a essere voi stessi, darvi gli strumenti. È un problema di epistemologia, non è un problema di contenuti, perché, come credo di avervi detto per i pochi che c'erano eventualmente all'Open Day, se io oggi vi racconto il più recente contenuto di sociologia comparso, quando voi uscirete da qui fra 3 anni sarà vecchio. E io non è che posso corrervi dietro tutti i giorni e raccontarvi gli ultimi successi della scienza. Sarà un problema vostro andarveli a cercare. Quindi a me non sta tanto a cuore dirvi cosa ha detto oggi Harari. A me sta a cuore fare in modo che, se vi interessa quello che dice Harari, sappiate andarvelo a cercare. Sappiate se vi interessa Harari. Dice: chi è Harari? Chi è Harari? Sti cazzi. Ok. È uno che ha scritto Homo Deus recentemente, non lo cito a caso perché è uno degli autori di riferimento sul dibattito sul postumano, che forse avrete sentito nominare, ed è uno dei grandi temi dell'oggi, no? Ecco, siamo in grado di andare oltre l'umano? La mia risposta, come forse immaginerete, no, sarebbe carino se riuscissimo ad arrivare nei pressi dell'umano, per quanto mi riguarda, perché, ripeto, se effettivamente sono 3 milioni d'anni che avanziamo, non è che dall'oggi al domani, dopo aver inventato il cellulare, improvvisamente siamo tutti quanti diversi. Siamo gli stessi imbecilli di prima con cellulare in mano. Stop. Però è probabilmente un punto di vista molto retro e molto conservativo, dal mio punto di vista. Molto meglio immaginare un'immortalità in rete e tutte queste altre... Vabbè, lasciamo stare, poi un giorno ne parliamo magari. Ad ogni modo, capite quindi, il problema è spiegare come imparare e come conoscere. Perché conoscere non è una cosa semplice. Uno degli assiomi di Morin, per i quali ha scritto i famosi libri, è che, dice, è strano che nella nostra cultura tutti si preoccupino di ciò che conosci, ma nessuno si preoccupi del come lo conosci. Perché noi abbiamo la sensazione che conoscere sia una cosa oggettiva. Ecco, è uno dei più grossi errori che uno possa fare. Conoscere è un processo complesso, fatto di approssimazioni, spesso e volentieri fatto di errori. Ed è qualcosa che ci dà una ragionevole certezza delle cose, ma non è qualcosa che ci dà la chiave della verità. Quello è uno dei nostri miti, no? Quando vi dico che ragioniamo per simboli, pensate che la conoscenza oggettiva sia qualcosa di reale oppure è un mito? Io vi dirò che è un mito, poi ognuno pensa quello che vuole dopo, però lo è, perché non esiste. Che noi vedremo che non siamo in grado di conoscere tutto ciò che servirebbe perché si potesse raggiungere una fantomatica conoscenza oggettiva. Tra l'altro, se è vero quello che vi dicevo prima della meccanica quantistica, che l'hanno fatta gli scienziati, non i sociologi, quindi io, per una serie di assiomi di meccanica quantistica, non posso conoscere tutto. Fine, punto. Non è che dice un giorno poi no, tu non puoi. Il principio di Heisenberg, Werner Heisenberg, di cui vi parlerò estensivamente, che ha scritto anche di filosofia, per cui non era uno sprovveduto, ma era uno dei padri dell'atomica, quindi voglio dire, parliamo di personcine di un certo spessore, ha proposto questo principio di indeterminazione, per cui tu di una particella o conosci la velocità o conosci la posizione. Tutte e due non puoi. Perché? Perché quella particella è frutto di un fascio probabilistico. Perché tu, a seconda dei parametri che restringi, gli altri si perdono. E il mondo è fatto così. Non è fatto dei mattoncini Lego. Quindi sta conoscenza definitiva del mondo ce la possiamo dare dritta in fronte, perché non la raggiungeremo mai. noi raggiungeremo una conoscenza forse sempre più approssimata, ma per poter raggiungere una conoscenza sempre più approssimata dobbiamo correggere il tiro. Dobbiamo fare in modo che le discipline lavorino insieme, non l'una contro l'altra. Dobbiamo fare in modo che la scienza cooperi e coesista con le humanities. Perché da una parte ti dicono cose e dall'altra ne dicono altre, e sono entrambe fondamentali per comprendere il quadro più ampio. Se non capiamo questo, siamo condannati. E questo Heisenberg lo diceva già negli anni 60, pensate, quando invocava un ritorno alla scienza di Goethe. Roba da matti. Goethe, 1700, che aveva già capito che la scienza andava fatta in un altro modo. Lui poi non c'è stato più granché. Però adesso ogni tanto arriva qualcuno, certo, avessimo fatto come diceva Goethe, perché è successo esattamente come diceva lui, e infatti ci troviamo qui, brillantemente qui, con la gente che fa le migliori, le più grandi scoperte della storia, che poi si vorrebbe ammazzare per averle fatte. Saprete, immagino, che quasi tutti i partecipanti del progetto Manhattan hanno avuto poi crisi di nervi, suicidi, desideri di autoannientamento, no? Perché tu, come diceva von Oppenheimer, io sono diventato leggenda, colui che distrugge i mondi, e non è poco. È vero. Noi abbiamo il potere di distruggere il mondo e quindi noi stessi. E l'abbiamo messo in mano a una specie di imbecilli. Il grande problema è quello. Ed è un problema che molti sociologi stanno esplorando già da un po', no? Ovvero sia la non coerenza tra lo sviluppo interiore e lo sviluppo esteriore. Noi tecnologicamente siamo riusciti ad avere un potere, una capacità di fare cose da anni, in larga misura, incomparabile con l'avanzamento della nostra mente intellettuale. Non sappiamo come usarli sti poteri, tant'è che stiamo scegliendo le peggiori persone del pianeta per dargli in mano i pulsanti. Avrete notato, immagino, che a livello di leadership mondiale sarebbe il caso di scendere a via. Se ci fosse un altro pianeta, uno dice ok, grazie, ma avvio, ecco. E invece dobbiamo rimanere qui con Trump, con Johnson, con i nostri, cioè voglio dire, una bella compagnia. Quelli sarebbero quelli col pulsante rosso. Trump potrebbe distruggere il pianeta. E non lo sto dicendo come caso di studio, potrebbe distruggere il pianeta. Ecco, vogliamo parlare di una cultura che riesce a mettere in piedi dei meccanismi di selezione tali per cui il presidente della nazione più importante del pianeta è Trump? E poi c'è Putin? E poi c'è Johnson? E poi c'è quell'altro fenomeno turco che al momento mi sfugge? Erdogan e compagnia cantante, tutti insieme, tutti nello stesso momento. Madre di Dios, stiamo messi male. Bolsonaro, vedi, ha voglia a camminare. Possiamo fare un lungo elenco. Ecco, allora noi, i nostri potenti mezzi e le nostre capacità sopraffine culturali ci hanno portato a selezionare una manica di perfetti idioti. Incompetenti, boriosi, arroganti. Viene il sospetto che rispecchino i tratti principali della nostra cultura. Puoi dirtelo senza grossi problemi. Ok, ci siamo fin qui? Allora, il problema della diversità e della... Diceva la vostra collega, siamo completamente diversi. Allora, uno, siamo completamente diversi, è una beata illusione, non siamo completamente diversi. Lo siamo a livello di tendenziale immaginazione, nel senso che ci immaginiamo completamente diversi, immaginiamo che tutti gli altri abbiano criteri e modi di esistere e di essere radicalmente e totalmente incomparabili ai nostri, eccetera, eccetera, eccetera. Non è vero, perché l'antropologia si fonda esattamente su questo, ma c'è un livello ancora più profondo sul quale vi richiamo l'attenzione. Che casualmente tutte le cose per le quali noi saremmo diversi sono tutte quante mentali e intellettuali. Ci scordiamo, guarda caso, sempre il corpo. Eppure il corpo è importante, perché quel sapere di cui parlavamo ieri ce l'abbiamo tutti. E che tu sia cinese, africano, sudamericano, eschimese, tu comunque sei fatto come me, c'hai i miei polmoni, c'hai la mia vescica, c'hai il mio sesso, c'hai i miei piedi, e se sei stanco come me. Se hai fame come me. Non so se sta cosa è chiara. Noi questo non lo valutiamo mai, perché grazie a Cartesio abbiamo deciso che il corpo è inutile, non serve a niente. Invece no, serve come? Perché nel momento in cui tu conosci l'altro, l'altro non è più una cosa astratta, diventa un termine di riconoscimento, un rapporto di relazione. Quando l'altro ha fame come te, è stanco come te, c'è qualcosa che improvvisamente vi unisce. so se vi è mai capitato di trovarvi in un rifugio in montagna, di fare delle esperienze fisiche particolarmente stancanti insieme a qualcun altro, di passare dei periodi particolarmente stancanti con qualcun altro, tipo, che ne so, il militare, i 100 giorni, tutte queste cose qua. Ecco, quando tu vivi così con qualcuno un'esperienza concreta, con quel qualcuno resti in un tipo di rapporto che è diverso da quello che hai con gli altri. Ma Fesodice scrive addirittura un libro che, sì, che non, no, cioè comunque ne scrive in tanti libri parlando dell'etica dell'estetica. Io ve ne parlo sempre alla fine dell'anno, quest'anno ve ne parlo subito. Perché? Perché torna. Perché nel momento in cui io mi sono fatto un mazzo così con uno scalando una parete dei 40 metri in tiro e sono morto e ci siamo trovati lì, quando arriviamo in cima e scendiamo, ci guardiamo e improvvisamente c'è qualcosa che ci unisce. Perché io so che lui ha vissuto le stesse esperienze che ho vissuto io. La paura, l'entusiasmo, la... l'ansia, la fatica, i piedi che ti fanno male, tutte quelle cose lì sono comuni a tutti. Tutto quel registro enorme di sensazioni sulle quali noi viviamo tutti i giorni senza farci mai caso è uguale con chiunque. Non serve che abbia la pelle del mio colore, non serve che parli la mia lingua, non serve che abbia una cultura che io riesco a condividere. Quella parte lì in cui mangia, respira, defeca, si stanca, gode, quella è come la mia. E nel momento in cui io capisco questo, sono fottuto, perché non posso più piammela con nessuno, perché chiunque è come me lì davanti. So se sta cosa è chiara. Come faccio a escludere qualcuno da questo registro? Non posso. Ed è probabilmente uno dei motivi per i quali questo registro l'abbiamo tolto. Perché noi non vogliamo che vogliamo essere accoglienti verso tutti, noi vogliamo cacciarli via questi. Tutta sta massa dei rompicoglioni, chiunque essi siano, no? Che vengano dal sud dell'Italia, dal sud del mondo, dal nord del mondo, che siano omosessuali, non omosessuali, verdi, gialli, rossi, divertenti, ambigui, tutti quanti purché quelli come me. Se vale il discorso che fa la vostra amica, come te chi c'è? Te, fine. No? Infatti, guarda caso, anche i nostri partiti politici, no? Si dividono tutti, costantemente, sempre, finché non ne resterà soltanto uno. E poi diventerà schizofrenico pure lui, come ci insegna Justin, perché noi non siamo individui, noi siamo un sacco di cose tutte insieme, un'allegra combriccola che va in giro, in migliore o peggiore equilibrio, ma quello siamo. Allora, un giorno siamo tanto carini, un giorno scanneremmo un gatto, un giorno piremmo a cazzotti un ragazzino perché piange, il giorno dopo saremmo degli splendidi padri. Che vogliamo fare? Ci condanniamo per questo? Siamo fatti così? Sarebbe meglio prenderne atto, dimmi.
Mm-hmm. Però l'ex ministro dell'interno che abbiamo
perché io sto cercando di tu so due ore che hai capito di parlare, ma mi voci da lei, mi faccia capire come funziona.
Ne ho bisogno per un mio conoscere personale,
prego.
Cioè, controllando anche nei commenti dei suoi vari post eccetera, si vede che comunque l'età media delle letture della Lega è abbastanza alta. E
la scolarità è abbastanza bassa.
Esatto. Quanto ha influito la mancanza di istruzione negli anni passati in questa cosa? E soprattutto possiamo considerarlo come un sociologo perché riesce a mettere d'accordo tante teste e a sfruttarle soprattutto tante teste?
Ma avrebbe dato un calcio di rigore che sul quale però, come dire, sorvolo. Quello sulle teste lo lasciamo da parte. Dunque, uno dei problemi, quest'anno evito, l'anno scorso sono stato molto più netto da un punto di vista politico perché ritenevo che fosse il caso di essere espliciti. Immagino che abbiate capito tutta una serie di questioni sulle mie posizioni valoriali, perché non serve che ne faccia una bandiera. Avete sentito? Ho fatto un selfie di Edoardo Bennato. Domani la prossima volta la porto. Ha fatto un selfie con un certo Salvini, bellissimo, quella canzone, fantastica. Allora, che dire, non è difficile aggregare grandi masse conoscendo certi registri. Il problema è che è un'aggregazione che lascia il tempo che trova, perché è un'aggregazione che si costruisce esclusivamente su un bisogno emotivo basso, chiamiamolo così, la famosa pancia, no? Come dicono tutti, la pancia del paese. È ovvio che quella pancia è riccamente corredata, perché come il motivo per cui vi faccio le lezioni che vi faccio io è esattamente questo, ovvero sia, rendiamoci conto che se è vero che la cultura con la quale noi conosciamo il mondo non funziona, la gran parte di noi è frustrata perché non capisce più quello che succede. È semplice. Cioè, la cultura serve, come vedremo, a fare in modo che tu viva in un contesto del quale presumi di essere più o meno in controllo. Ok? Deve darti un'idea del mondo nella quale tu possa vivere senza star perennemente così terrorizzato, perché altrimenti sarebbe antipatico. Che poi tu abbia una qualche, come dire, dimensione oggettiva di questa tua teoria o no, dal punto di vista esistenziale, è assolutamente inutile. Voglio dire, siamo d'accordo che... Oddio, siamo d'accordo. Diciamo che siamo d'accordo del fatto che non esistono gli dei greci. Potrebbero anche esserci per quanto mi riguarda, però comunque. Ma secondo voi un greco che credeva a quel sistema viveva male? No, perché lui era in grado di spiegare tutto ciò che gli accadeva sulla base del fatto che c'erano gli dei che facevano certe cose. Quindi dal suo punto di vista, che ci fosse o meno il dio col carro che faceva il tuono, era irrilevante, perché a lui bastava sapere che quel rumore non era qualcosa di cui spaventarsi. Fine. So se sta cosa è chiara. Quindi la cultura e tutte le culture del pianeta, che sono tante e sono tutte diverse, come vedremo, sono servite a far questo, ovvero sia a creare dei luoghi abitabili per dei gruppi di persone. A permettere a queste persone di descrivere un mondo dove si potesse vivere senza paura. Ci siamo? Ecco, la nostra cultura sta fallendo clamorosamente da questo punto di vista. E quindi quelli che stanno nella nostra cultura, nella grandissima parte dei casi, sono spaventati. E c'hanno pure ragione, quello è il bello della questione. Perché? Perché non gli tornano più i conti, perché gli hanno raccontato per anni e anni una serie di cose che non si verificano più. Anzi, se verifica il contrario, allora tu sei quello che domani avremo una possibilità di controllare tutto il pianeta, non c'è più fame, abbiamo sconfitto la povertà, de qua, de là, de sopra e de sotto. Non è casuale che parli di povertà, perché sono anni che ne parliamo. E la povertà ti sta arrivando a casa. I tuoi domani non sono sicuri per niente, prendete Fridays for the Future e compagnia cantante, ma non è a livello del raccontino delle favole, ragazzi. Il problema è che è vero. E questa cosa, per quanto tu possa far finta di no, piano piano la testimoni, perché quando la tua macchina esplode per via di una grandinata che non t'eri mai visto prima, quando casa tua non regge più il vento, quando non trovi l'acqua, eccetera, 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 tu puoi raccontarti quello che vuoi, alla fine devi prendere atto del fatto che le cose non vanno più come avrebbero dovuto, come ti avevano garantito che sarebbero andate. Allora, tu fai certe cose, tu fai certi sacrifici, però noi ci prendiamo cura di te, noi ti facciamo crescere bene, ti diamo gli strumenti per diventare un vecchio dignitoso, i tuoi figli staranno meglio, te lo raccomando, eccoci. Che volemo fa? Capite che è un problema o no? Capite perché vi dico che le visioni e le ideologie e i racconti sono importanti? Perché su quelli, se tu hai fiducia, e vedremo che la fiducia è il focus di tutto questo, se tu ti fidi, ci credi, e quando poi succede che non funziona più, so dolori, tant'è che c'era un tale John Steinbeck, so se qualcuno ha mai avuto, ragazzi, uno dei grandi problemi del nostro tempo è l'assenza totale di memoria storica, quindi stateci attenti, che se voi siete come siete, è stato per Steinbeck, per Dante Alighieri, per Lutero, per un sacco di gente. È un altro dei motivi per cui non siete per niente tanto diversi gli uni dagli altri. Noi veniamo da processi lunghissimi. Ripeto, quando vi ho detto ieri che l'Homo sapiens comincia 3 milioni d'anni fa, intendevo questo. Se voi non avete la percezione di tutto il tempo che ci è voluto a farvi, e dovreste essere, come dire, orgogliosi di questa cosa, ecco, però quel tempo vale anche per quello recente. Non è che quello che è successo 50 anni fa non ha più senso. Anzi, se voi siete qui adesso è perché 50 anni fa hanno fatto certe cose, e 100, e 150. Quindi mettetela a fuoco sta cosa, perché pensare di essere assolti dal passato è il peggiore errore che possiate compiere. Voi non siete affatto assolti. Voi portate il passato e lo potreste migliorare e cambiare, ma se non lo conosci che cambi. Comunque, tornando a Steinbeck, scrisse un libro che si chiamava L'inverno del nostro scontento, un gran bel romanzo. Chiunque voglia leggere qualcosa di Steinbeck o Hemingway, legga qualsiasi cosa, perché tanto meritano tutti. E in questo inverno del nostro scontento finiva con una frase che è, come dire, pesante, e dice: non è mai così buio come quando si spegne una luce. Ecco, noi abbiamo avuto 3 secoli di luce accesa, la fiaccola della modernità, che si è spenta. Quindi noi non solo siamo in una situazione di buio, ma siamo in una situazione di buio successivo a una situazione di luce, che è il peggiore di tutti. Perché prima almeno era buio, dice, vabbè, è buio, chi se ne frega. No? Tu eri rassegnato a subire le ingiustizie della natura, subire le ingiustizie della società, fare quello che potevi per adattarti, riuscire a trovare il tuo posto nel mondo, eccetera, eccetera. Poi è arrivato qualcuno e ha detto, no, guarda, ormai grazie alla scienza e alla tecnologia siamo in grado di controllare questo, controllare quello, curare le malattie, fare in modo che nessuno muoia più. Avete visto voi Grey's Anatomy, qualcosa di Grey's Anatomy? Qualcosa ogni tanto si trova. Ecco, Grey's Anatomy, stanno pensando di denunciarla. E fanno pure bene per certi versi. Perché? Perché la gente poi pensa che tu possa curare qualsiasi cosa. E invece non è vero, purtroppo. Quando sei tu all'ospedale con qualcuno tuo caro che sta morendo, il medico dice, io non so dove mettere le mani. Perché siamo persone umane. Perché non è vero che puoi risolvere qualunque problema, non è vero che nello stesso ospedale di Seattle ci sono tutti i geni della medicina possibili e immaginabili che dall'oggi al domani si inventano delle soluzioni strabilianti e ti riescono a salvare la cotenna, qualunque cazzata tu abbia fatto. No, tu muori. O si rimani storpio, o soffri. Lo fai perché la vita è così. Non è bello dirlo forse, però credo che sia importante. Quindi entriamo nell'ottica che stiamo molto meglio, ma non così tanto meglio. No. Pensate che sia un caso che ultimamente nei pronto soccorsi la gente picchia i dottori? Ci avete mai pensato a questa cosa? Perché? Perché il dottore a un certo punto gli deve dire non so che fa. Ecco, ma tu sei preparato mentalmente al fatto che invece, caspita, il progresso, la medicina, la scienza, la tecnologia, che vuoi che non riescano a curare mia moglie, mio marito, mio figlio, mia moglie, me, eccetera? No, non ci riescono. Cattive notizie. Io ho avuto tanti amici malati di cancro, non se ne è salvato uno, ragazzi. Sarà stata una questione statistica sbagliata, quello che volete, però guarda i casi, tutto migliora, però io continuo a perdere gente e ringrazio Dio dalla mattina alla sera di non essere fra quelli che gli tocca finché dura, poi ci penseremo. Ma il punto è questo: non funziona così. Ci hanno raccontato un sacco di cazzate e poi è arrivato il conto, e chi paga il conto? Noi, evviva, siamo qui, ci tocca. Quindi sarebbe opportuno farlo con un po' più di razionalità, un po' più di intelligenza. Perché non vorrei che pensiate che a me non interessa la razionalità. A me non piace il razionalismo, che è un'altra cosa. Ma la razionalità è fondamentale. E la razionalità implica prendere la misura dei propri mezzi e delle proprie capacità. E questa misura per noi è molto più, come dire, breve di quanto non ci siamo raccontati per tutto questo tempo. Noi non siamo assolutamente in grado di mettere le mani sugli equilibri planetari, però li stiamo sconvolgendo come se niente fosse. E io ci torno perché è un tema che mi è molto a cuore, visto che ci lavoro da 30 anni ormai, inutilmente, come avrete notato. Ma il primo allarme è partito nel 60, quindi nel 1960, non negli anni 60, da Roma, col Club di Roma, che ha scritto un rapporto bianco dicendo guardate che qui la situazione sta prendendo una brutta piega. E negli anni 60 dovevi essere un genio per capirlo, perché non, no, caspita, il grande boom, erano tutti entusiasti, tutti facevano cose, scialavano. Ecco, già da allora si sarebbe potuto capire se fossimo stati razionali. Oggi abbiamo il presidente della più importante nazione del mondo che ancora continua a dire che lui stanno benissimo in America. Con tutto che si sono beccati non so più quanti tornati contro qualunque statistica negli ultimi mesi, loro stanno benissimo. Che gli fai a uno così? La domanda. Come fai a farti capire da uno che è palesemente incapace di capire? Su questa simpatica considerazione vi lascio per un quarto d'ora di break. Ok, allora riepilogherei quanto detto finora, che appunto, avendo preso una piega autonoma, forse è meglio cercare di bloccarlo un attimo lì. Allora, la vostra collega ci ha posto un'interessante questione, che il famoso Zimmer, che è quello che stiamo per leggere, perché tra le altre cose ho pensato, vista appunto la carenza di attitudine alla lettura, che cercheremo di leggere il più spesso possibile una pagina di un qualche autore insieme, così almeno quella la leggete per forza e non abbiamo grossi dubbi in proposito. E ovviamente cominciamo col famoso Georg Simmel e con un librino che potrebbe meritare di essere letto, anche perché molto poco ingombrante, di fatto è un saggio, fa parte di una collana di Armando, che sono dei librini piccoli piccoli che si leggono molto facilmente. E questo saggio si chiama La metropoli e la vita dello spirito. Ed è un saggio tratto da un testo simmeliano molto importante che si chiama Filosofia del denaro, che è un attimo un po' più complicato da leggere, diciamo, mettiamola così, e parla del problema della cultura soggettiva, giusto appunto, che è quello del quale stiamo discorrendo, e dei rapporti con la cultura oggettiva. Quindi, riprendendo quello che dicevamo, è che nel momento in cui noi poniamo un accento unilaterale sulla nostra diversità dagli altri, stiamo di fatto applicando un paradigma out-out, no? Quindi un paradigma esclusivo, e perdiamo totalmente di vista ciò che invece ci rende simili agli altri. E questo è implicito nell'individualismo, anche se spesso e volentieri non viene portato alla luce. Per esempio Simmel, tanto per cambiare, direte voi che palle, ma vabbè, era un personaggio interessante. Ha scritto un saggio che si chiama Le due forme dell'individualismo, appunto l'individualismo delle uguaglianze e l'individualismo delle differenze, perché è inevitabile che tu raggiunga questo tipo di consapevolezza nel momento in cui rifletti un attimo su ciò che stai facendo, no? Per esempio Simmel è stato uno dei primi a scrivere sulla moda. Perché? Perché tutti gli altri ritenevano che fosse troppo insignificante come tema per perderci tempo da un punto di vista scientifico. Il rigore della scienza. Sì. E invece lui scrisse questo saggio sulla moda che ne mette in luce il carattere contraddittoriale. Torniamo a quello che vi dicevo prima, perché dice che Simmel, nel momento in cui tu fai una scelta di moda, fai una scelta che è contemporaneamente due cose. Appartieni a un gruppo e non appartieni a tutti gli altri. E non puoi separarle. Non so se mi spiego. E questo è il contraddittoriale. Cioè, non puoi fare un gesto che sia solo una di queste due cose. Perché se noi prendiamo la vita culturale inglese, non so se qualcuno di voi conosce gli Who, i vari film che hanno fatto gli Who, se no fate qualcosa e curatevi e guardateli, vabbè. Tommy, Quadrofinia e compagnia cantante, c'era questa enorme opposizione tra mods e rockers, no? E essere uno o l'altro era essere contemporaneamente una cosa e anche non l'altra. Non so se questo è chiaro. Cioè tu non sei semplicemente un rocker, ma sei anche non tutto gli altro, tutto il resto. E questo mette in luce una dimensione della scelta che è molto interessante, perché spesso e volentieri noi questa la perdiamo di vista. Noi pensiamo sempre, e non a caso, perché? Perché ragioniamo in termini out-out, quindi uno o l'altro sembra che la cosa sia così limitata. No, perché tu quando fai una scelta, scegli una cosa, ma ne perdi molte di più. Questo è il problema. La scelta non è simmetrica. Ecco perché è un affaraccio. Cioè, tu scegli di venire qui, hai scelto una facoltà, ma quante facoltà non hai scelto? Un'altra solo? No, non ne hai scelte una barca. No, come si dice, scegli una donna o un uomo, ne hai perso soltanto un altro, no? Ne hai persi una miriade. Quindi le scelte sono falsamente simmetriche. Ecco perché andrebbero fatte conoscendosi. Ecco perché se non te conosci le fai male le scelte. Perché? Perché il peso di tutto quello che non sei più, che non potrai essere, che non hai fatto, non è facile da gestire, ragazzi. E vi faccio presente un'altra cosa, che la nostra cultura si è configurata in modo schifosamente ipocrita come cultura della scelta. Lo vedremo anche nell'evoluzione degli status, no? Noi oggi siamo in una condizione di poter scegliere praticamente qualsiasi cosa e abbiamo deciso che è un'ottima idea. Io comincio ad avere dei seri dubbi in proposito. Perché? Prima nascevi e era già tutto scritto praticamente. Noi diciamo ammazza che palle. Vero, per carità. No? Voleva dire che tu già sapevi cosa avresti fatto nella tua vita come lavoro perché facevi il lavoro di tuo padre. Sapevi già che c'è, non sa manco deponevi il problema della tua religione perché quella era e non se ne discuteva. Il tuo sesso, idem, in larga misura era assolutamente non discutibile, non modificabile. La tua appartenenza politica pure, praticamente, eri incastrato, no? Tant'è che poi i tuoi genitori decidevano chi avresti sposato, no? Avete presente, no? E tutti ne parliamo come se fosse una cosa terrificante. Sono assolutamente d'accordo con voi, ma facciamo il grillo parlante. Noi, oggi, siamo perennemente alla caccia di alibi. Perché? Perché le scelte sono complicate. E il problema della scelta è che se tu la assumi consapevolmente, se le cose vanno male, di chi è la colpa? Tua. Fine. Non ci sono appelli. Sei tu quello che ha sbagliato, perché sei tu quello che ha scelto. E se ste scelte sono tutte quante relative a tutti gli aspetti focali della tua vita, che razza di spalle devi avere per reggere la possibilità dell'errore in tutte queste sfere? Capite perché poi diventiamo conformisti? Perché è più comodo. Noi non siamo eroi. Le chiacchiere stanno a zero, ragazzi, non siamo eroi. Quindi, nel momento in cui ti rendi conto che se facessi quello che veramente vuoi fare staresti giocando senza rete, sai che c'è? Lo faccio come hobby, lo faccio un'altra volta, lo faccio in un'altra vita, ma intanto mi scelgo una facoltà che mi garantisce il lavoro. Esistessero, potrebbe pure avere un senso, ma non esistono. Ragazzi, non ce ne sono di facoltà che ti permettono, ti garantiscono il lavoro oggi. Perché il lavoro non è più quello di una volta, manco lui, è diventato una cosa così. Quindi rifletteteci, scegliere vuol dire fare cose, non so se vi ricordate Adamo ed Eva che decidono di prendere la mela, Paride che sceglie Elena, cioè non è casuale che tutte le grandissime cose che interessano la nostra cultura ruotino attorno a delle scelte, perché la scelta è cardine. E la scelta di solito è definitiva, cosa che a noi ci fa schifo, perché noi siamo diventati quelli del possibile. Sì, vabbè, lo faccio, ma poi magari, no, mi sposo per 5 anni, mi sposo per 3 mesi, vado, mi sposo con una che non ho mai visto, così vado in televisione, faccio reality, poi cambio, eccetera, eccetera. È tutto revocabile, è tutto recuperato. No, non è vero. Le scelte importanti non sono revocabili. Hai perso qualcosa, comunque, che tu te lo voglia raccontare o meno. Quindi il problema della scelta è un problema serio, soprattutto quando ha a che fare col tuo sesso, la tua identità, la tua religione, la tua collocazione all'interno dello spazio amicale e parentale. Sono cose grandi, ragazzi, non so banali, non so cose che possono essere ridotte a un meme e facce quattro risate sopra, perché poi te le porti. La famosa notte di cui parlavano ieri Super Trump, in cui sei da solo e non ci sono cazzate a disposizione per distrarti, e i conti te li fai. Fai bilanci, t'accorgi che le cose non sono andate come immaginavi, eccetera, eccetera, eccetera. E la notizia è che non è strano, è parte dell'essere umano. Essere umani è anche questo. Farsi carico di un po' di responsabilità. Però il grande problema oggi è qui, ovvero sì, è che a sentire il mondo tu dovresti farti carico di tutte le responsabilità del pianeta. Allora, la crisi ambientale è un problema tuo, la crisi occupazionale è un problema tuo, il fatto che la gente muoia di fame è un problema tuo. Ma come? Dove ho gli strumenti per potermi far carico di una questione del genere? È ovvio che è un problema collettivo. È ovvio che è un problema di tutti noi. Il che non vuol dire che non sia meno mio, ma è ovvio che la dimensione dell'oppressione e della fuga è diversa, no? Ma io, nel momento in cui creo una cultura individualistica, pongo le fondamenta per lo smembramento di qualunque collettività. Non ci sono i partiti politici, non ci sono le comunità, non ci sono le famiglie, c'è soltanto un poveraccio che deve farsi carico di qualunque cosa gli accada. Comodo dal punto di vista del potere, molto meno dal punto di vista del poveraccio, che non avrebbe alcun modo di farsi carico di un problema del genere. E non ha alcun modo di farsi carico. Quindi vedete che questa strategia dell'individualizzazione è stata, tanto per cambiare, portata un po' troppo avanti. Andava bene fino a un certo punto, perché nessuno di noi vorrebbe tornare al punto nel quale il soggetto non esisteva. Ed era poco tempo fa, 400-500, 1400-1500, l'idea di soggetto non c'era, perché ognuno era parte di un gruppo. Ovviamente si sapeva di esistere, no? Però non aveva un peso, non aveva un valore. Noi siamo il valore dell'individuo. Santa Madonna. Ecco, però poi dovremmo anche essere in grado di comportarci di conseguenza. dovremmo avere gli strumenti per poter essere in grado di fare delle scelte importanti. Ma questi strumenti, guarda caso, hanno a che fare con la cultura. No? È semplice. Se io non so le cose, come faccio a scegliere? Sulla base di che? Del fatto che uno è simpatico, uno mangia panini, quell'altro ha l'amante alta 1,90 m e quell'altro ha fregato il fisco per una vita e quindi è furbo, eccetera, eccetera, eccetera. E vi sembrano modi per poter fare delle scelte sensate questi? Facile, no? Perché non funziona? E non funziona per una serie di ragioni. La democrazia non funziona principalmente perché faceva molto affidamento sul fatto che ognuno di noi si sarebbe costruito una cultura capace di prendere le decisioni. Noi scappiamo, non facciamo altro che fuggire da questa cultura, no? Non vogliamo saperne niente. Se studi sei uno stronzo, un privilegiato, uno che deve essere disprezzato, molto meglio l'ignoranza portata come vessillo e tutte queste cose. Certo, figuratevi, andiamo avanti, vedremo. Io non ho nessun problema nel dire che sono orgogliosissimo di avere una certa cultura e, come dire, so anche perfettamente che non basta, quello è il problema. La cultura ha questa brutta cosa che se la ce l'hai, ti rendi pure conto di quanto non sai. No, era una delle famose letture del famoso Socrate, io so di non sapere, e lo so benissimo di non sapere, un'intera libreria che mi guarda a casa ogni volta che entro e mi dice, beh, allora, e sono tutti i libri che dovrei leggere, lo so che dovrei, l'ho comprati, stanno lì perché sono importanti. Quando? Avete presente Troisi? Io so uno a leggere, loro so tanti a scrivere. Ecco, allora come facciamo? Ecco, per cui tu più sai e meno sai, e più sai di non sapere. Io Socrate non lo amo, ma in questo è interessante, poi lo vedremo anche da un altro punto di vista ancora più interessante. Ma ad ogni modo, come diceva Sun Tzu, dall'altra parte, o Lao Tse, non mi ricordo, forse Lao Tse, diceva, chi sa non parla, chi non sa parla. Perché chi sa... sa pure che gli mancano un sacco di cose. Io sento gente e dico, Madonna, sono di un'ignoranza assoluta rispetto a tante cose. No, rimani, io ammazza, questo. Mi piacerebbe essere un po' preparato come lui. Io sono 30 anni che ci lavoro sopra, ragazzi, non uno, 30, pure più ormai. Quindi, insomma, capite che porta con sé una certa disponibilità all'altro, una certa apertura, una certa umiltà, la cultura vera. Quella che ti sbattono in faccia, no, perché quella evidentemente è qualcos'altro, fondamentalmente. Vabbè, comunque, lasciando da parte il discorso. Quindi dicevamo però che vorrei che cominciaste a vedere quanto una scelta paradigmatica come quella dell'opt-out poi ha delle conseguenze concrete. L'organizzazione della società, i modi attraverso i quali facciamo le nostre scelte e immaginiamo di poterle fare, i rapporti con gli altri, per noi, per i nostri familiari, per i nostri gruppi, per il mondo del lavoro. Tutto questo è terribilmente concreto. Dov'è la teoria qui? Tornando a ieri. Quello è il problema. Ci sono una serie di scelte che vengono fatte a livelli spesso e volentieri non consapevoli, che portano con sé delle conseguenze concrete. Capite? Nel momento in cui noi scegliamo di non aiutare l'altro, noi stiamo facendo qualcosa che sarà conseguente. Nel momento in cui privilegiamo la divisione sulla congiunzione, quindi pretendiamo che l'altro per poter mangiare debba aver fatto cose, stiamo facendo un discorso che ha delle conseguenze, pone degli step, delle questioni che vanno affrontate in un certo modo. Io sono dell'opinione che se dovessimo essere coerenti e avessimo un minimo di dignità, chiunque dovrebbe poter mangiare senza far nulla. Non serve che uno debba fare qualcosa per vivere, soprattutto quando i mezzi per poterlo fare ci sarebbero tutti, perché sa, siamo in una situazione di penuria e mancanza dappertutto, allora a un certo punto, vabbè, qualcuno paga pegno. Ma noi non siamo in questo, ragazzi, noi abbiamo una massa di risorse che permetterebbero a tutti noi di stare come dei nababbi. Peccato che stanno nelle mani sbagliate, o stanno in poche mani, mettetela un po' come volete, ma saprete, immagino, che lo 0,1% della popolazione mondiale detiene il 99,9% delle risorse. E questo a casa mia è un problema serio. Perché non vedo niente che possa aver fatto quello 0,1% per meritarsi tutte queste risorse. Non mi sembra che siano tanto più bravi di noi, tanto più geniali di noi. Non riesco a capire su cosa si fonda il diritto di qualcuno di avere delle ricchezze che potrebbero modificare lo stato di vita di milioni di persone. Non riesco a capire, sono stupido, abbiate pazienza, è un mio problema, non l'ho mai capito manco quando ero giovane, andando avanti lo capisco meno, mi incazzo di più e vedo che non gliene frega niente a nessuno, il che è ancora più frustrante. Ripeto, noi accettiamo come se fosse normale dei livelli di spesa, degli impegni di risorse, delle questioni che ti lasciano, se fai un passo indietro dicendo voglio fare un attimo il razionale, no, il famoso razionale prima, e poi guardi quello che accade e dici ma come cazzo è possibile che mi stiate a rompere i coglioni per 80 morti di fame su un canotto e intanto spendiate 80 milioni per un cretino che gioca a pallone, senza offesa ovviamente, bellissimo il pallone. A me viene sempre la famosa barzelletta della maniera, tu buco il pallone, ecco quello mi verrebbe in mente in questi casi, perché no? Ma ne vogliamo parlare di un impegno etico sulla questione? È pensabile che qualcuno che corre dietro una palla, con tutto il discorso che ho fatto su Totti ieri dell'intelligenza simbolica e dell'intelligenza fisica, ma è pensabile che questo possa percepire quelle cifre? E lasciamo perdere il calciatore. Vabbè, ok. Allora, è fallita Thomas Cook, qualcuno lo sa? Avete sentito? Avete idea di che vuol dire? Ecco. Sapete quanti milioni si sono portati a casa di bonus i manager di Thomas Cook? 50. 50 milioni di sterline. Per sto splendido lavoro. E nessuno ci trova niente da male. I nostri manager italiani hanno spiantato la gran parte delle nostre aziende. E si sono portati a casa bonus milionari ogni volta. Gli stessi che hanno fatto la crisi di Wall Street nel 2008 sono andati via con dei bonus milionari e continuano a percepirli ancora oggi. E non facciamo una piega. Alla fine uno dice, sai che c'è, ce lo meritiamo. Evidentemente, no? Se non riusciamo a trovare un sistema per evitare che questi individui si comportino così, alla faccia di qualunque cosa accada, ce lo meritiamo, ragazzi. Le chiacchiere stanno a zero. Io, rivedendo Matrix, sto sempre più con Mr. Smith. Mi spiace, ma c'ha ragione lui. Siamo un problema per questo mondo, siamo troppo stupidi per poter avere il potere e le risorse che abbiamo. Non è pensabile, non è accettabile. È indegno, gli aggettivi pesano, è osceno, questo è. Ok, chiuso questo breve, come dire, momento di verità, dicevamo della questione del contraddittoriale e quindi della necessità di un paradigma complesso. Il paradigma complesso è un paradigma etet, come abbiamo detto, ovvero sia che riesca ad accettare e a prendere in sé, a portare in sé la vera complessità del mondo. Noi siamo fatti, come vi dicevo, così. Siamo bravi e non, siamo cattivi e buoni, siamo alti e bassi, siamo carne ed anima, eccetera. E questa cosa è lì ed è nel mondo. Allo stesso modo il mondo è fatto in un modo che non è così facilmente concepibile. Chiunque di voi faccia una categorizzazione si accorgerà che gli rimangono fuori le cose. Non so se avete visto un film che si chiamava... Oddio, come si chiamava? Il robottino che faceva lo spazzino era un... Wall-E, ecco. Wall-E, se vi ricordate, faceva la collezione di forchette e cucchiai. E un bel giorno trova una di quelle nuove che sono un cucchiaio con i denti della forchetta. Arriva davanti ai contenitori ai suoi cassetti e rimane a guardarsi questa, dove la metto? E la mette in mezzo, come la lavagna di prima, perché è l'unico. No, e quello è il problema. Dove la metti? Il mondo è fatto di tutte cose che non rientrano nelle nostre categorie, ragazzi. Non ci rientra quasi niente. Ce lo devi far rientrare a calci. E di questo parleremo presto, di un mito greco che, da sto punto di vista, è perfetto. Però vi faccio un altro esempio banale. Il farmaco. Il farmaco. O comunque un componente di farmaci. Prendiamo, non so, la bella donna. La bella donna è un veleno, ma è anche una medicina. È sempre la bella donna, come la cocaina di ieri, è sempre la stessa la cocaina, però una volta va bene, una volta va male. Come funziona sta cosa? Simmel era molto più sottile, dice, quando io penso me stesso, sono soggetto o oggetto? Facile, non devi andare molto lontano per mandare in cortocircuito tutta sta baggianata. Quando tu ti pensi, chi sei, l'oggetto o il soggetto? Valgono, soggetto e oggetto, oppure saltano? Saltano. Semplice. Sono convenzioni, ragazzi, sono tutte convenzioni utili, che non è che dicono da domani in poi me le butto nella pattumiera, ma devo ricordarmi che sono convenzioni. In certi momenti non tengono e sono momenti che viviamo tutti i giorni, perché quante volte pensate a voi stessi durante la giornata? Voi quasi sempre, direi, no? Ecco, allora siete perennemente in uno stato di crisi totale del paradigma con cui noi abbiamo costruito il mondo. Soggetto e oggetto coincidono. Invece noi costruiamo un sapere che si fonda sulla radicale distinzione tra soggetto e oggetto. Io sono io e, come dice il Marchese del Grillo, tu non sei un cazzo. Più o meno l'idea generale è quella. Quindi capite che, no? Ecco, la bella donna è buona o è cattiva? La cocaina è buona o cattiva? L'energia nucleare è buona o cattiva? Un coltello è buono o cattivo? Facciamole queste categorie, no? Coltello è buono o cattivo? Vabbè, quando ci taglio la carne, fantastico. Quando ci spanzo un altro, meno. Però è sempre lo stesso coltello. Quindi, non so se vi rendete conto della questione. Non è così facile categorizzare. Categorizzare costa. Vuol dire definire, vuol dire chiudere dei limiti, vuol dire spezzettare la realtà e lasciar fuori delle cose, perdere dei pezzi, soprattutto perdere le connessioni. Un esempio molto bello di Maffesoli, poi andiamo via da sto campo che è un po' presto per affrontarlo, dice: il nostro è un sapere autoptico. E io trovo che sia geniale, perché è in grado di descriverti tutti gli organi del corpo, ma non sa descriverti la vita del corpo, te lo può descrivere solo quando è morto. Cos'è la vita? È un insieme di relazioni qualitative, non è un insieme quantitativo, non sappiamo manco definirlo quantitativamente, non sappiamo ancora dire quando qualcosa è morto, noi ragazzi. Sarà divertente, andatelo a cercare, ma noi non siamo in grado di affermare con certezza quando uno di noi è morto. Perché più sappiamo e più ci accorgiamo che le cose ci sfuggono dalle mani. È quello un po' il grande problema. Quindi l'idea di morte, per quanto strano possa apparire, non è chiara. Quindi figuratevi tutte le altre, insomma, li diremmo, no? Una cosa è chiara, anzi due, come dice Joe Black, death and taxes. Ecco, le tasse forse, ma la morte, sulla morte potremmo discutere. Domande su questo?
Non ho capito l'esempio con la morte, cioè che non siamo in grado di capire quando.
Da un punto di vista di definizione scientifica, quindi di parametri, di numeri, eccetera, ci sono tipo 60 modi diversi di definire qualcosa di morto. Perché non riescono a decidere quando, cos'è che va misurato per poter affermare che uno è morto, da quali punti di vista, perché ci sono dei processi che vanno avanti, dei processi che si arrestano, tutta una serie di questioni che quando le vai a studiare nello specifico non sono ovvie, manco quelle, che sembrerebbero le più ovvie di tutte, no, se vogliamo essere onesti. Ecco, manco quello. Per cui figuriamoci tutto il resto. Capite? Perciò abbiamo bisogno di capire un po' meglio e soprattutto abbiamo bisogno di cominciare a capire come capiamo, perché la grande questione è tutta lì. Come capisco io qualcosa? Quando è che posso dire di conoscere qualcosa? Che tipi di operazioni mentali devo aver fatto? Attraverso quali fonti giungono le informazioni sulle quali mi fondo? Una montagna di roba. Sembra banale e non lo è per niente, perché anche lì il modo attraverso il quale io recepisco le informazioni, i punti dai quali recepisco le informazioni, i sensi che sono interessati, fanno una grandissima differenza. Noi non a caso siamo una cultura visiva. Siamo una cultura che pensa che la vista possa sostituire tutto il resto, no? Tant'è che viviamo online, e online cos'altro c'è a parte la visione? Abbiamo sostituito il sesso con la pornografia. È possibile farlo se sai di che stai parlando? No, perché guardare due che scopano non è come scopare. Immagino ne siate al corrente. Però, no, e questo è il punto centrale. Guardarti vivere in un mondo parallelo, come accadeva con Second Life, come accade nei videogame, è divertente, ma non è come viverci. Perché il tuo vivere è un'esperienza a 360 gradi. È un'esperienza di anche disagio, un'esperienza di calore, come quelle che viviamo qua dentro, se Dio vuole. È un'esperienza di pesantezza, un'esperienza di profumo, di rumori. Ecco, tutto questo noi l'abbiamo sussunto a livello della visione. Secondo noi vedere è sufficiente. E guarda caso, la grandissima parte delle nostre tecnologie sono tecnologie visive. Registrazioni, videoregistrazioni, telecamere, telefoni, macchine fotografiche. Chi più ne ha, più ne metta. Perché ci piace tanto la visione? Lo ridiremo meglio, ma intanto è carino perché torna in quello che abbiamo detto. Perché la visione è l'unico praticamente senso della distanza. Io posso vedere molto lontano, non ho bisogno di essere a contatto con ciò che vedo. È il senso della separazione, per molti versi. Mentre l'olfatto, l'udito un po' meno, ma comunque se mi parla uno a 5 km, difficilmente lo sento, vederlo lo vedo. Ma il tatto, l'olfatto, l'udito e tutti gli altri, il gusto sono evidentemente sensi che implicano una relazione, un coinvolgimento. Noi invece no? Respingiamo. Quindi meglio guardare una bella fotografia, che poi magari non c'entra niente con quello che l'ha pubblicata, come saprete, visto che siamo in tempi di Photoshop e tutto il resto, e di scarsissima fiducia gli uni negli altri. Però meglio che dover avere a che fare con un essere in carne ed ossa che ha delle pretese, dei pensieri, una consistenza della carne, un profumo, un odore o una puzza, perché può pure capitare, come dire, non è mica sempre domenica. Quindi ecco, noi abbiamo delle serie difficoltà a entrare in relazione con gli altri.
Senso che tutto quello che secondo me è internet,
il rapporto con noi stessi è comunque quello centrale,
per
il rapporto con se stessi è quello centrale, ma abbiamo visto che il rapporto con se stessi purtroppo parte in linea di massima da una posizione di scarsa autostima, perché la nostra cultura ci costruisce come incapaci di fare alcune cose che sembrerebbero ovvie e che non lo sono per niente, no? Come dicevo prima, se tu sei, si presume che tu sia sempre economico e tu non lo sei, alla fine ti senti in colpa. No, perché pensi che tutti gli altri invece lo siano, è vero, mentono, però di fatto il tuo problema è che non ti stimi, e il non ti stimi mi porta a un'altra questione che non ho ancora affrontato relativa al nostro esame, tanto per saltare di pano in frasca, direte voi. Allora, l'esame è scritto, abbiamo detto, ok? Consta di 18 domande a risposta multipla che vi portano a un massimo di votazione di 27, il che vuol dire che se siete molto bravi potete prendere 27 senza passare da me. Se volete un voto più importante venite a fare l'orale, perché dare un 30 su uno scritto non ci riesco, è al di là delle mie capacità. Quindi 18-27 lo registrate, da 27 in su venite a fare un orale di integrazione, 16-17 venite a fare un orale di un altro tipo di integrazione, ma più o meno l'idea è questa. Da 15 in poi, a casa. Ora, le domande, come vi dicevo ieri, non sono particolarmente complicate. È ovvio, c'è un minimo di difficoltà, se no uno manco lo fa, mi dà direttamente il voto, arrivederci, no? Ecco. Però con un minimo d'attenzione, giuro, con un minimo d'attenzione, sono fattibili. Tra l'altro, ve lo ridirò, perché tanto poi non capite, ma tanto lo ridico. Io non valuto il tipo d'errore o lo sbaglio, perché se mi mettessi a valutare pure lo sbaglio non finiremmo più, andremmo a fare delle votazioni buffe tipo 0,4, meno 15, insomma evitiamo. Quindi io valuto solo quelle risposte giuste, quindi la saggezza dovrebbe dirvi che lasciare una risposta in bianco non è furbo, perché male che va la sbagli, mentre se sei fortunato l'ambrocchi per una botta di culo. Quindi non perdi nulla, al limite vinci, ok? Questa è una delle finezze della questione. L'altra sta nel fatto che copiate. Colpo di scena. Qual è il problema? Che copiare è stupido. Qui è stupido. Perché? No, vabbè, non vogliamo i livelli, io voglio una prassi, la questione pratica, non voglio la questione teorica, siamo d'accordo, avete scelto e non dovreste, però tanto lo fate uguale. Ma perché è stupido? Meglio sbagliare, quello però è sempre etico, da un punto di vista proprio pratico, io vorrei che ragionaste, perché forse lo capite, perché se vi dico che non è bello, tutti dicono, è vero, non è bello, però copiate lo stesso. Se vi dico che sarebbe meglio che sbagliasse a causa testa, tutti dicono, cazzo, è vero, però sbagliate, lo scopiate uguale, quindi forse, passando dall'altra parte, perché quello che vi sta accanto non ne sa un cazzo come voi. Ma lo vogliamo capire o no questo? Perché io voglio dire, allora, siete al liceo, o dove eravate, c'era uno bravo, e lo sapevate tutti, perché eravate lì da 5 anni, no? Quindi copiamo da lui che è bravo in matematica. No, l'ho sempre fatto, ragazzi, non è che io sia un santo, eh? Cioè, io ero quello che sapeva latino, matematica, inglese, ero bravino a scuola. Quindi mi mettevano regolarmente alla cattedra da solo, perché sennò copiavo, e io infilavo i biglietti dentro il vocabolario di latino, quindi figuratevi se non so come funziona. Però loro lo sapevano che io ero bravo. Non so se mi spiego. Quindi chiedermi una cosa probabilmente era una buona idea. Qui dentro, no. Qui dentro, quello accanto a voi non ne sa niente come voi, non lo sa come voi. Perché dovrebbe essere un genio al quale chiedere un parere? Non so se mi spiego. Però lo fate uguale. E questo, se io affino un tantino il ragionamento, è indicativo. Il problema dov'è? È che per voi lui è sicuramente meglio di voi, perché non vi sentite sicuri di voi stessi. Cazzo. Allora questo va bene se non avete studiato nulla, e va bene. Però io non credo che tutti non studiate nulla. Non so se mi spiego. Cioè, chi non studia è un altro discorso, perché non ha studiato lo sa benissimo che viene a provarci, arrivederci, grazie. Siamo d'accordo, nulla gli garantisce che se mette accanto a uno che sa di che parliamo, tant'è che nella grandissima, parte dei casi correggete delle domande che erano state risposte correttamente per sbagliarle. Quindi io vi invito caldamente, anche da un punto di vista proprio economico, a evitare. Io c'è gente che gli metto accanto al voto meno 7, meno 8, perché erano i voti che avrebbe preso in più se non avesse corretto all'ultimo momento. Invece a un certo punto vi pia questo momento di smarrimento e cominciate a chiedere all'orbe, tu, la 17, e quello dice D, e tu hai messo B e cambi, perché? Perché lui ne sa più di te? C'è stato, hai visto la corona dello Spirito Santo che scendeva? Non mi pare, no? Ecco, allora, vogliamo cercare di essere un attimo, ogni tanto, ma so affari vostri, non miei, ragazzi, perché tanto è boccio, non è difficile, non so se mi spiego, non mi cambia la vita. È che vorrei che vi rendeste conto che queste dinamiche le state vivendo sulla vostra pelle e non ve ne rendete conto, perché il problema è che voi non vi sentite, pur avendo studiato, in grado di affrontare una situazione banale come uno scritto di sociologia. Ragazzi, è banale uno scritto di sociologia. Andrete a fare degli iscritti per diventare operatori della FAO, per entrare nelle forze dell'ordine, per ottenere un lavoro, e se già mandate in panico adesso, lì che fate? Vi strappate i capelli, cominciate a piangere, che succede? Perché parliamone. No, dovremmo allenarvi alla vita, mi dicono, no? L'università non è abbastanza concreta, fa uscire i ragazzi che non capiscono. Parliamone. Che fate quando uscite? A me mi frega niente, io sono molto elastico, non sto lì col cronometro per strapparvi la penna dalle mani allo scadere del 30° minuto, non me ne frega un accidente se parlate con quello accanto, più o meno, tanto lo so che non serve, a parte tutto, è pure una questione di cattiveria, non lo so che non serve, li vedo i risultati, sono 20 anni che faccio iscritti e sono 20 anni che ogni volta funziona così. Quindi almeno voi, che mi sembrate un po' meno rincoglioniti dei vostri colleghi fino ad oggi, cercate di capirla sta cosa. È molto più, a parte la soddisfazione personale di fare le cose da soli, è qualcosa che cura il problema dell'autostima. Perché noi abbiamo una cultura, un attimo, che ci porta, che lo vogliamo o meno, a pensare male di noi stessi. Perché non siamo mai all'altezza delle aspettative che vengono formulate. Non possiamo, perché sono sbagliate le aspettative, ma nessuno ce lo dice. Quindi se tutti sono d'accordo su quelle aspettative, tu le prendi per buone. No? Ecco, invece no, sono sbagliate. Quindi nel momento in cui sono loro a essere sbagliate e non voi, c'è bisogno di riprendersi un attimo di arroganza anche, un attimo di presunzione. Noi eravamo insopportabili da giovani, ragazzi. Eravamo perennemente convinti di poter fare molto meglio di tutti gli altri. Insopportabile, però viva la faccia. Poi dopo 2 o 3 sportellate in faccia ti rendi conto delle cose e ti rimane un ragionevole livello di confidenza in te stesso. Ma se tu già parti che non ti senti in grado, non vai per tetti, perché poi dopo 2 o 3 sportellate che pierai perché le pigli, che resta? Non è così che si può affrontare soprattutto il futuro che abbiamo davanti. Che lì c'è ora gente con le palle, ragazzi, figuratamente. Quindi quando ci sarà sto benedetto scritto, cerchiamo di fare come le persone normali, ovvero sia ci fidiamo di quello che abbiamo fatto, mettiamo la risposta che ci sembra in prima istanza giusta e consegniamo. Perché se cominciate a rileggerle, i dubbi, uno deve fidarsi. A parte il fatto che siete una montagna, quindi devo per forza in qualche modo gestirvi, io l'ho scritto, lo uso perché è uno strumento che poi affrontate nel mondo. Lo scritto ha bisogno di fiducia in sé e di fiducia nella propria capacità di, al primo colpo, intuire qual è la risposta giusta. Di solito, vi ripeto, funziona. Tant'è che la grandissima parte delle correzioni sono sbagliate, perché erano giuste all'inizio. Solo che se non vi fidate della vostra capacità di risposta intuitiva al primo colpo, siete fottuti. È tutto lì. E questo porta poi, in sede d'esame, altra cosa che non farete mai, non la fanno manco i miei collaboratori, quindi figuriamoci se posso pensare che qualcuno di voi la faccia. Però, se è vero che il processo cognitivo è particolare e deve essere lasciato andare per conto suo, studiare fino all'ultimo momento prima dell'esame è la cosa peggiore che si possa fare. E questo io l'ho fatto da studente, giuro, quindi me se può di niente. Io ho preparato un esame che era una cosa allucinante, si chiamava Storia dei trattati e politica internazionale, e dove ho imparato a memoria tutti i trattati dal 1400 ad oggi, in tutto il mondo, più tutti quelli che erano stipulati, che cosa dicevano, dove, una cosa. 6 mesi di preparazione, un inferno. E la settimana prima dell'esame sono andato in campeggio e non ho più aperto il libro. Poi sono andato all'esame, fine, perché io più di quello non potevo studiare, lo sapevo, avevo lavorato proprio bene, c'ho ancora gli appunti a casa, tutte pagine piene di date, una cosa da spararsi, ecco. Ok, basta. Perché un'altra delle cose che dovete capire, mi dicono, ma non mi ricordo niente, ed è giusto così, ma perché tu hai regolarmente presente alla mente tutto il tuo sapere? No. Tu di solito in testa c'hai i famosi 2 mosche che fanno l'altalena, come raccontiamo a Roma, no? Che non, no, anche se sei coltissimo, non è che c'è tutta lo scibile davanti a te. No, lo scibile deve essere tale che tu lo ottenga e lo abbia quando ti serve. Quando è che ti serve? Quando ti siedi davanti al professore, non un quarto d'ora prima, non 2 giorni prima. È ovvio che tu lì per lì non te lo ricordi. Perché dovresti? O no? Voglio dire, ripeto, ragazzi, a me non mi cambia nulla che lo facciate o meno, non lo farete mai, perché tanto purtroppo è una delle tante storture del modello di studente, non è il comportamento, il ruolo di studente implica che uno stia lì con le fotocopie fino all'ultimo momento, però non è interessante, non è, oltretutto lo saprete pure, perché nel 90% dei casi la battuta uscendo qual è? Oh, l'avevo letto un attimo prima e non me lo ricordavo, o no? Perché? Perché tu non devi romperti le palle da solo, perché se tu non ti fossi andato a leggere quelle cose sconvolgendo tutto il tuo normale ordine del sapere, quando il professore ti chiedeva la cosa, te la saresti ricordata, perché è lì che te la devi ricordare, non prima. Non so se sta cosa è chiara. Cioè, il vostro sapere serve quando serve, non serve sempre. No? Buddha, tanto per cambiare, che ci dice, tu usi una zattera per attraversare il fiume, poi la lasci lì. Non è che te la porti dietro. Non so se sta cosa è chiara. Quindi le cose si usano, servono, quando servono, non sempre. Tu non puoi pensare di ricordarti a memoria tutto quello che hai studiato, per quanto bene abbia studiato, sempre, perché non serve. Il tuo problema è che quando tu ti troverai in una situazione che non riesci a prevedere oggi, dove quel sapere sarà interessante, devi essere in grado di tirarlo fuori. Quello è sapere. Ecco perché vi dico che un sapere mnemonico, un sapere museificato, un sapere morto non serve a niente, perché tanto non vi tornerà in mente quando serve. Non so se è chiaro. Cioè, l'idea della cultura soggettiva è esattamente questa, la cultura soggettiva, e tra l'altro, apro e chiudo parentesi, nessuno ha idea di dove sia la memoria né come funzioni. Chiara sta cosa? Cioè, non sappiamo dove sono i contenuti di quello che sappiamo. Non ne abbiamo la più pallida idea. Non c'è un posto dove è la memoria, non c'è una regione cerebrale che ha la memoria, quindi la immaginiamo come tutta una serie di hard disk. No, noi non abbiamo idea. Tra le tante cose di cui non abbiamo idea. Non abbiamo idea di che succede quando ci addormentiamo. Voglio dire, se dovessimo veramente soddisfare un po' questa nostra presunzione del sapere, avremmo un serio problema, perché noi per 8-9 ore al giorno non si sa che succede. Scompariamo. Questo è quanto, nella nostra esperienza quotidiana, non che devi andare da qualche parte, tu ti addormenti e non si sa che succede, non si sa dove vai, non si sa che processi hanno luogo nella tua testa, non si sa da dove vengono le visioni che ti compaiono in testa, non ne abbiamo la più pallida idea, vabbè, lasciamo stare. Quindi, il sapere io non ho idea di dove sia, non lo so, semplicemente, quindi quello che posso fare di nuovo è un atto di fede, devo dirmi che se mi serve, arriva. E se lo faccio, succede. E quello è il bello della questione. No, prendetevi un esame, fate una prova, un esame, cioè vabbè, st'esame lo butto, voglio fare così, studio prima bene, perché è ovvio che qui stiamo parlando di aver studiato bene prima, se no non serve che vada avanti. Allora io studio, imparo a conoscermi, come dicevamo ieri, e quindi so che a un certo punto ho studiato quanto posso studiare. È inutile che studi ancora, perché non c'ha bisogno, non serve, no? La misura è colma, si dice. Ok, quando io so di aver studiato abbastanza, smetto. E vado a fare l'esame. Senza portarmi dietro i libri, le fotocopie, gli appunti, le mappe concettuali, i riassunti, le Madonne, i Cristi, tutto quello che vi pare. No, vado a fare l'esame così come sto. Buongiorno, professore, eccoci. Che le dico? Ecco. Voi provateci e ditemi se quando quello che fa la domanda non vi viene in mente, allora, e parlate. Allora, io ho fatto un esame di istituzioni di diritto privato. In un momento complicato della mia vita. Era l'84, anno che mi è rimasto impresso perché nell'84 mi hanno detto che invece di essere stato riformato ero di nuovo abile alla leva, quindi vi lascio immaginare quant'ero incazzato. E me l'hanno detto a Perugia, quando poi dice che ci sono le cose, l'ironia del destino. Quindi mi hanno trasferito da Roma a Perugia a fare dei lunghissimi 3 giorni che si sono trasformati poi in 25 giorni d'ospedale militare, e questo a ridosso del mio esame di diritto privato. Per cui ho preparato l'esame seduto per strada alla Rocca di Perugia, avete presente le scale mobili? Ecco, stavamo lì perché era l'unico posto da andare, perché ci cacciavano via la mattina alle 7:30 dall'ospedale e potevamo rientrare soltanto alle 19. Dove andavamo a loro non gli interessava, ma non potevamo restare in ospedale, situazione kafkiana oltre ogni dire. Allora ho preparato l'esame di diritto privato così, e sono andato a fare l'esame di diritto privato così, nel senso che l'avevo preparato, e dopodiché sono andato e ho detto vabbè, fine, 3 giorni di tranquillità, vado a fare l'esame, arrivo e il professore accanto fa la domanda al candidato e fa: qual è l'unica parte disponibile del corpo umano? E io, a livello di battuta, mi siedo i capelli. Quello davanti a me: bravo, ha ragione, è vero, effettivamente è l'unica parte. Io sono rimasto come un tartufo, vi giuro. E dopodiché l'esame è andato in discesa, ovviamente, perché quando parti così difficilmente poi se ti sei preparato un minimo. Quindi mi sono portato a casa 30 lode di diritto privato su una battuta casuale che mi è venuta in mente, e vi giuro non so neanche come, perché non lo sapevo manco che erano i capelli. Il paradosso della questione: se me l'avesse chiesto direttamente non gli avrei saputo dire, eppure erano i capelli. Guarda un po' i casi d'aria. Quindi è molto più complicato di quanto non sembri conoscere, sapere, esporre. Sono tutte pratiche nelle quali la fede in se stessi è importante, molto più del sapere effettivamente quello che stai per dire. Capite? Quello è il punto. Uno deve credere in se stesso. Non è facile, ci sbatte il grugno spesso e volentieri, però se lo pratichi poi piano piano alla fine funziona. Io non crediate che ogni volta che comincio un nuovo corso mi trovo a fare delle nuove formazioni professionali. So preoccupato perché sono normale, non sono matto, ma so anche che ormai gli strumenti li ho e devo lasciare che vadano, perché faccio lezione così. Io non me la preparo la lezione. È evidente, no? Ha parlato lei, stiamo parlando di questo da 1 ora e mezzo. Non è che va telefonato prima, cioè, guarda, t'alzo la palla per fare questa lezione, vedrai che viene fighissimo. Non ne ho la più pallida idea. Però so che dopo tanto tempo ho degli strumenti che mi permettono di affrontare la gran parte delle questioni. È quella la cultura soggettiva. Non mi devo ricordare le pagine del saggio di Simmel, non mi devo ricordare quanti autori hanno menzionato. Non mi interessa. Mi interessa che quel tema io lo so trattare, perché ho un'idea in proposito, perché mi sono costruito una serie di ragionamenti e di strumenti grazie ai quali lo posso fare, posso affrontare più o meno qualsiasi cosa, con un minimo di senso, non a cazzo di cane, perché quello è facile. Però da un punto di vista, è questo che vorrei che capiste, la struttura, la cultura soggettiva è questa capacità di affrontare con ciò che si sa ciò che non si sa. E quello è il punto. E siccome ciò che non si sa è sempre di più, come forse avrete intuito da quello che stiamo dicendo sulla cultura, una mente agile, una mente che non si spaventi davanti all'ignoto, davanti al non già affrontato, una mente in grado di essere malleabile, abile, di non stupirsi, di prendere le cose, come dicono gli inglesi, in stride, no? senza rompere il passo, ecco, quella mente è fondamentale oggi. Ed è quella che vi permetterà di lavorare bene, non altre cose. Capite? Perché la capacità di affrontare situazioni impreviste oggi è cruciale. Perché oggi la gran parte delle situazioni sono impreviste, che ci piaccia o no. Perché questa grande capacità di previsione che abbiamo avuto per anni ci è esplosa fra le mani, non c'è più. Dalla scienza in poi noi non siamo più in grado di prevedere quasi nulla. So se avete sentito la faccenda del disgelo. Il disgelo, improvvisamente tutti si sono accorti che si sta squagliando tutto molto più velocemente del previsto. Ecco, funziona così. Perché dei modi attraverso i quali si consolidano certi equilibri nel mondo, che siano economici, che siano ambientali, che siano glaciali, chiamateli un po' come pare, noi non abbiamo la più pallida idea. perché ci siamo rifiutati fino ad oggi di considerare il mondo come un tutto unico correlato. Capite? C'era un tale Al Gore, non so se l'avete sentito nominare, che ha scritto nel 90, 89, 90, quelle parti, un libro che si chiamava La Terra in bilico. Ora, Al Gore ha rischiato di diventare il presidente degli Stati Uniti, però ovviamente, visti i criteri con i quali funzionano le cose, ha vinto poi Trump, tanto per rimanere su quello che dicevamo. Al Gore è uno che sa di che parla. Il problema ambientale l'ho affrontato estensivamente. E una delle cose che diceva, sulla quale vi invito a riflettere, perché ovviamente si sta verificando ora, era questa. La foresta pluviale non è un sistema statico che io posso replicare. La foresta pluviale, amazzonica nello specifico, ma anche indonesiana, le due che stanno andando a fuoco adesso, è così perché lo è stata per eoni. Nel momento in cui io la brucio e ripianto gli alberi, io non riottengo quella foresta. Non so se sta cosa è chiara. Perché sono dei microecosistemi talmente sofisticati e talmente interconnessi che una volta che li ho distrutti, io non li rifaccio. Anche perché non li conosco, tanto per dirne una. Non ne ho idea. No, voi sapete che nella foresta amazzonica addirittura i fiori sono degli ecosistemi. Ci sono delle specie che abitano all'interno delle corolle di alcuni tipi di fiore. Io non lo so. Come li rifaccio quelli? Non solo, ma il modificare gli equilibri della zona e della situazione in modo così drastico come distruggere la foresta pluviale, che sta lì da sempre per quanto ci riguarda, implica delle modificazioni radicali a livello climatico e di circolazione delle masse d'aria, per cui è molto probabile che dove c'era la foresta pluviale venga un deserto. Perché non è che continua a pioverci lì senza la foresta pluviale. Piove perché c'è la foresta pluviale. Quando io l'ho distrutta la foresta pluviale, non piove più. Non so se sta cosa è chiara. Quindi io mi trovo in una situazione in cui avrò qualcos'altro se per caso ripianto, e non credo, visto il livello di intelligenza di coloro che attualmente stanno occupandosi della questione, mi pare improbabile, ma anche io ripiantassi, è semplicemente un atto di presunzione idiota da parte mia il pensiero che io possa rifare la foresta pluviale, perché mi servirebbero 5 milioni d'anni? Ce l'ho io 5 milioni d'anni per rifare la foresta pluviale? No. Facile. Ci metto un attimo a distruggerla. Non c'ho 5 milioni per rifarla. Se io fossi un po' più intelligente lo capirei. Ma poco, mica tanto, è una questione semplice. Solo che noi non la capiamo, sta cosa. Perché noi non la riusciamo a immaginare, la lunghezza della questione. Per quello che da ieri che vi sto parlando del fatto che sono milioni di anni che andiamo avanti. Noi pensiamo di essere assolti da qualunque tipo di rapporto col passato. No, ragazzi, perché i ghiacciai, la Groenlandia, sono 20.000 anni che era coperta. Adesso si sta scoprendo. Avete sentito quanto gas serra sta emettendo la Groenlandia? 20.000 anni? E sono pochi. Però comunque, oggi già, no? Ecco, il permafrost della tundra siberiana, ne vogliamo parlare? Eppure non stiamo facendo assolutamente niente. E sono 50 anni che lo sappiamo, come vi dicevo, anzi, mo 60 pure, perché 1960-2020 sono 60. Erano 60 anni che ne eravamo perfettamente al corrente, ma la nostra particolare intelligenza ha fatto sì che tutte queste tematiche venissero lasciate da parte. E adesso stiamo come stiamo, con Bolsonaro, Trump e compagnia cantante, che dovrebbero gestire una svolta epocale in termini di consapevolezza ambientale. Credo che sia più che sufficiente. Ok, qualche domanda su quello che abbiamo detto, che ho detto finora? Mi state capendo un po'? Sicuri? Che forse non ci credete, ma a me importa che voi capiate. Che è importante che voi capiate. Ecco. Allora, chiudiamo un attimo qui risposta più o meno, va bene? Ok, ci torniamo su questo comunque. Solo che ho bisogno di dirvi un po' delle cose prima, altrimenti. Allora, dicevo, Georg Simmel. Questo librino è del 1901, è un saggio del 1901, è un saggio che leggiamo come, diciamo, estratto dalla filosofia del denaro, ed è un saggio che si occupa di un tema che dovrebbe esserci estremamente familiare, perché ha a che fare con le sollecitazioni nervose nella metropoli. ovvero sia tutte le diverse richieste di attenzione che ci vengono da una situazione particolare come quella della metropoli. Tenete presente che metropoli è un concetto un po', come dire, sembra ovvio ma non lo è. Metropoli è una città con almeno 1 milione di abitanti, fino a recente, nel senso che ormai dovremo probabilmente rivederla la questione, perché la grandissima parte della metropoli ha più di 10 milioni di abitanti, però diciamo pure 1 milione di abitanti. C'è una storia delle metropoli nel mondo? Sì, nel senso che la prima metropoli di cui abbiamo notizia è stata Roma, ai tempi dell'impero evidentemente, e poi arriviamo a Londra nel 1820, il che vuol dire che per un par de mila anni, come si direbbe a Roma, metropoli non ce ne sono state. Il modello insediativo della specie umana sul territorio era diverso, era un modello diffuso, ok? Le città erano importanti per certe ragioni, ma non erano assolutamente la condizione normale di vita. Tant'è che i cittadini sono sempre stati un po' diversi dai campagnoli, come saprete, a livello di fiabe, a livello di racconti, a livello di sociologia, eccetera. Poi, dal 1820 in poi, una serie di dinamiche di cui cominceremo ad occupare la settimana prossima hanno portato alla metropolizzazione del mondo, ovvero sia alla nascita di una serie di luoghi dove c'erano un sacco di persone tutte insieme, il che ha portato una serie di problemi notevoli, perché immaginate, qui veramente fate il famoso sforzo immaginativo di cui parlava Vico per la storia, voi immaginatevi essere sempre stati a vivere in un villaggio, in un podere, in una cittadina piccola, e trovarvi catapultati in una metropoli senza gli strumenti per capire che fate, chi siete, come dovete comportarvi, come potete interagire con l'altro, cioè tutte cose che non c'erano, se le sono dovute inventare e sono la base del modo in cui noi interagiamo gli uni con gli altri. Ma è qualcosa che è stato inventato di sana pianta alla fine del Settecento, l'altro ieri, tanto per capirsi, tornando anche a un minimo di... Allora, ste benedette metropoli, come dicevamo, erano ovviamente viste come la punta di diamante della modernità, perché sono cominciate a sorgere con la modernità, sono una conseguenza della modernità e dell'industrializzazione. Di fatto, la metropoli sorge per ragioni industriali. Quindi erano il laboratorio della modernità, cioè quello a cui guardavano la gran parte dei sociologi, che erano persone che stavano arrivando da altre esperienze, come vedremo sempre la settimana prossima, per capire dove sarebbe andato il mondo, evidentemente, no? Durkheim, che è un altro grande sociologo di cui parleremo, mette in luce un attributo della metropoli importante, che è la densità sociale, ovvero sia il fatto che comunque tu incontri un sacco di gente. Ed è vero, no? Pensate che fino al premoderno, in media, ognuno di noi conosceva 300 persone. In tutta la vita, non in un pomeriggio, tutta la vita tu incontravi 300 persone. Qui avremmo quasi già esaurito, no? Questa botta di oggi, già abbiamo esaurito tutta la possibilità della vita di qualcuno. Vi figurate andare a spasso sul corso di una metropoli dove ne incontri 1000? Che tipo di esperienza può essere? Cercate di immaginare, perché qui anche l'immaginazione è fondante. Come dice Vico, che è uno dei pochi dei quali possiamo essere orgogliosi, io non capisco la storia se non cerco di immaginare come stavano loro. Perché se mi immagino come sto io, è ovvio che per me fare una passeggiata per corso è normale. Ma pensiamo a quelli che vedono il primo film e saltano via dalle sedie perché hanno paura che il treno li investa. Perché quello è il modo in cui dobbiamo pensare. No. Noi siamo, direbbe Simmel, blasé. Siamo convinti di aver già provato tutto, di aver già saputo tutto, il che è una stupidaggine colossale, ma comunque poi ci arriviamo. Ad ogni modo, questo saggio si pone la domanda: ma la metropoli non sarà troppo ricca di stimoli? Questo è il problema. Tutte le richieste d'attenzione, pensateci, voi uscite per strada e avete... passa davanti un autobus che è coperto di scritte di una bibita. Girate la testa e vedete il manifesto del fatto che stasera c'è un'offerta speciale all'Arcomilch. Sotto c'è uno che dice che vi darebbe una stanza se aveste un certo tipo di requisiti. Vi squilla il telefono e una comunicazione del fatto che quella cosa che cercavate ieri su internet adesso è comprabile e la puoi comprare. Due passi e c'è una palestra, tre passi e c'è un ristorante, un altro quattro passi e c'è un negozio, due negozi, un bar. Sono tutte richieste d'attenzione. Non so se la cosa è chiara. Cioè, sono tutte istanze che voi potreste prendere in considerazione. Troppe? Dice Simmel. La risposta è sì, ovviamente, come immagino vi rendiate conto. Qual è la risposta che dà Simmel e perché è così importante? Perché Simmel dice: io posso gestire questa pressione in tre modi. O accetto tutti gli stimoli che arrivano, però ovviamente esplodo perché non sono in grado di gestirli. O li filtro, o li rifiuto tutti. Mi seguite? Cioè, o li pio tutti, e non è pensabile perché sono troppi. O li rifiuto tutti, facile, mi chiudo dentro la mia bolla e sto tranquillo nel mio. Oppure trovo un modo per decidere quali mi interessano e quali no. Qualcuno intuisce quale sarebbe sto modo? Come? Esatto, il problema sta sempre lì. Come vedete, torniamo sempre a bomba. Io so perfettamente che Facebook, Google, compagnia cantante mi propongono tutti i giorni decine di migliaia di stronzate, no? Ma so anche quali sono quelle che mi interessano, per cui alcune le accetto, le altre le metto nello spam. Non me le leggo tutte, se no ci perderei tutta la giornata solo per avere un'idea di quello che mi è stato proposto. Ok, quindi io devo sapere cosa mi interessa per poter filtrare. Ecco perché la cultura soggettiva è fondamentale, secondo Simmel, e non solo, è il criterio fondamentale di crescita per affrontare il mondo dell'intero romanticismo tedesco, che è una delle più importanti correnti filosofiche per quanto riguarda l'influsso sulla vita quotidiana anche nostra. Quindi il punto è questo: io devo poter filtrare tutte queste proposte alla luce dei miei interessi, non di quelli di qualcun altro. Perché se ci pensate, è ovvio che a noi questi strumenti vengono dati, no? Google, per esempio, ordina i risultati secondo un suo criterio, non secondo il mio, anche se mi dice che è secondo il mio, ma io so benissimo che non è vero. Le classifiche, tutte le classifiche, i siti di consulenza, tutti quanti, è tutta gente che ti dice: guarda, vuoi vedere un film? Guarda questo, perché l'hanno guardato 8 milioni di persone, perché l'ho visto io e te giuro sulla mia famiglia che è una cosa stratosferica. Come funziona? Funziona? Allora, uno, funziona su un assunto che è stupido, nel senso che se l'hanno visto in tanti allora è bello, che è perfettamente in linea con la cultura quantitativa, però da un punto di vista qualitativo lascia un po' a desiderare, no? Quindi, i cinepanettoni l'hanno viste decine di milioni di persone, io mi sono risparmiati tutti dal primo all'ultimo, non credo di aver fatto un crimine, no? Probabilmente aveva senso, ma comunque la stessa idea dei Lemmings: se 15.000 persone si buttano alla finestra, che vuol dire che improvvisamente è intelligente, lo faccio anch'io? No, però l'idea è quella, l'hanno visto in tanti e quindi sono belli, ma vabbè, accettabile, ma comunque esterno a me, no? È ovvio che io però, per poter scegliere un film avendo un minimo di fondamento, devo sapere qualcosa di cinema, devo avere una vaga idea delle diverse scuole, devo conoscere un minimo di storia dei registi, sapere un po' chi sono gli attori. Su una base del genere posso pure dire: ah, questo quasi quasi me lo vado a vedere, ah, questo manco morto perché conosco il regista e non voglio neanche avvicinarmici. Devo sapere qualcosa però, o no? E quello è il punto. Se io non so mai niente di niente, sulla base di cosa riesco a fare una scelta fondata? Il problema è che io non posso sapere qualcosa di tutto, quindi qualcosa non la frequenterò. A me il balletto non piace, mea culpa, non lo sopporto, quindi non ci ho mai perso un attimo di tempo, non ne so nulla, sono ignorante come una zappa. La lirica pure, non la sopporto, oh, sono limiti, io non vedo perché debba investire le mie poche risorse disponibili in qualcosa che non mi interessa. A me piacciono alcune cose, parecchie, ringraziando Dio, ma pure fossero poche chi se ne frega, e io seguo quelle, stop. Tutto il resto, in linea di massima, me lo risparmio, a meno che non mi arrivi tramite un canale diverso, ovvero sia un amico che stimo che mi dice qualcosa, un incontro casuale, perché gli incontri casuali sono fondamentali per poter uscire da questa bolla. Questa bolla è la zona di comfort, ragazzi, quindi è accogliente ma è pericolosa. E i media oggi la costruiscono e te la, come dire, murano addosso, perché i media oggi hanno visto che tu hai fatto delle ricerche sul calcio e te mandano solo informazioni sul calcio, hanno visto che hai fatto delle ricerche sul cinema californiano negli anni 50 e ti mandano solo informazioni sul cinema californiano negli anni 50. È bello, ma è pericoloso. Perché poi tu vivi nel tuo piccolo mondo, confortevole, no? Come dicono gli inglesi, cozy, molto accogliente, ma non sai più nient'altro. Tu invece devi essere in grado di variare. Ogni tanto devi avere il coraggio di provare altro. C'è stato un film di... chi era? Il mio amico preferito, non mi dimentico. Quello faceva The Mask. Jim Carrey. Che si chiamava Yes Man. Non so se l'avete visto. Molto carino. Ecco, Yes Man era esattamente un modo per reagire a dire sempre di no. No? Allora, adesso dico sì a tutto. È molto utile per comprendere il blasé. No? Perché appunto allora, dal no a tutto passo al sì a tutto. Lo poteva fare lui, era divertente, però ecco, noi ce lo risparmieremmo. Però l'idea generale è essere abbastanza aperti da poter inserire di tanto in tanto un elemento nuovo, qualcosa che ti scombini le carte, qualcosa che ti spinga a rivedere quello che hai fatto finora, se magari sarebbe ora di, no? Uno dei miei grandi maestri di insegnamento diceva che ogni 5 anni cambiava biblioteca. Io non ci sono ancora arrivato, però insomma si cerca di aumentarla perlomeno la biblioteca se non la vogliamo cambiare radicalmente, però il senso generale della questione è quello. Quindi il soggetto, secondo Simmel, che è scritto con la S maiuscola come vedremo, è qualcuno che si conosce abbastanza da poter avere gli strumenti che gli permettono di gestire la situazione della cultura oggettiva attuale. La situazione della cultura oggettiva attuale è ipertrofica, ce n'è troppa. Di per sé non può che schiacciarti. Tu entri in una libreria, ti guardi intorno e dici, oddio, adesso dove metto le mani? Io leggo da sempre, eppure il 90% dei titoli e degli autori che incontro in libreria non so chi siano. Capite che è un po' complicato riuscire a gestire una situazione del genere, no? Allora, se sai come fare, cerchi dei consulenti di cui ti fidi, di nuovo, no? Hai degli amici che leggono cose diverse dalle tue, ma sai che conservano una certa qualità, ci sono dei siti dove si fanno delle recensioni che hanno un senso e non delle recensioni a cazzo, insomma ci sono un sacco di strumenti che ti permettono di, no? Però tu devi anche essere in grado di decidere che, ok, mo smetto quello che ho sempre fatto e provo a fare qualcos'altro. Questo equilibrio è quello a cui Simmel mira quando parla. Mi scrollo, allungate un minimo di scroll? Sì. Prego.
Parliamo della metropoli che è troppo ricca di stimoli, no? Uh-huh. Quindi siamo circondati da così tanti stimoli che forse non riusciamo neanche a filtrarli, forse. Si può parlare anche di come disse Durkheim, dell'anomia, può portare questa l'anomia, la perdita di valori, farci scordare dei valori che forse sono più fondamentali di tutte quelle cose che ci vengono addosso.
Dunque, proprio l'anomia, qualche difficoltà a connettercela con questa specifica situazione ce l'ho. Però in qualche misura ci potremmo arrivare. Diciamo che l'anomia è comunque uno dei tratti che derivano dalla densità sociale di cui parlavamo prima, ovviamente. Il problema qual è? Che nella sociologia durkheimiana l'intero fondamento del discorso simmeliano non tiene. Nel senso che secondo Durkheim di fatto ci deve essere qualcuno che ti dice quello che devi fare. Quindi l'idea che tu lo possa fare da solo è un po'... Sì, no, sono concetti molto... diciamo la riflessione è quella, il periodo è quello, gli strumenti in larga misura sono quelli. Io dell'anomia preferisco decisamente l'accezione di Merton, ma la vedremo perché è un oggetto di lezione, quindi non è un problema. Grazie dello stimolo. Allora, eccoci il nostro buon Simmel. I problemi più profondi della vita moderna scaturiscono dalla pretesa dell'individuo di preservare l'indipendenza e la particolarità del suo essere determinato di fronte alle forze preponderanti della società, dell'eredità storica, della cultura esteriore e della tecnica. L'ultima metamorfosi della lotta con la natura che l'uomo primitivo deve condurre per la sua esistenza fisica. Ora, io questo libro l'ho letto, penso, 30 volte, forse pure qualcosa di più. E questa frase finale dell'esistenza fisica, che rientra perfettamente in quello che vi dicevo ieri, non l'avevo mai notata. Perché? Perché non ragionavo su questo piano. Un buon libro è un libro che tu leggi per tutta la vita. Perché, come vi dicevo ieri, E come vi dicevo oggi, tu cambi, i tuoi interessi cambiano. Quello che trovavi centrale nel libro 5 anni fa non è quello che trovi centrale nel libro oggi, ma se è un buon libro troverai altro. Non so se questa cosa è chiara. Ci sono dei libri che tu li compri e te li tieni per sempre, perché in ogni stagione della tua vita quei libri ti dicono altro. Perché se tu hai scoperto un'affinità spirituale con l'autore, voi interagite anche se lui è morto, non è importante. Questo è uno dei momenti in cui il tempo lascia il tempo che trova. Tu puoi, io ho un testo che si chiama Dopo Nietzsche di Giorgio Colli, che è uno dei filosofi più interessanti del Novecento italiano, secondo me, che lo sto leggendo da quando ho fatto il dottorato, quindi dal 90. Vuol dire 30 anni. E ogni tanto lo apro e lo rileggo e mi vengono in mente altri aforismi che non sono quelli che ho letto fino al giorno prima. È un costante dialogo. Ed è questa la lettura. Ecco perché oggi cominciamo a leggere insieme, perché vorrei che lo capiste. Leggere non vuol dire imparare a memoria qualcosa o ridurla a un riassunto. Leggere vuol dire lasciarsi fecondare dalle parole di qualcuno che probabilmente ne sapeva qualcosa e che merita attenzione. È un atto di rispetto. Non so se sta cosa è chiara. Noi l'abbiamo trasformato in una cosa meccanica e quantitativa. Ho letto 20 pagine. E allora? Un altro saggio di Simmel si chiama Ponte e Porta, sono 5 pagine, l'ho letto 50 volte, ci ho scritto libri interi sopra. E sempre lo rileggi e dici, cazzo, questo non l'avevo capito. Quando vi dicevo so di non sapere. Funziona così. E anche lì. Non serve averne 12.000 dei libri. Certo, poi sono talmente tanti che alla fine ce l'hai, più o meno, i 12.000. Però devi trovare i tuoi. Devi trovare i libri con i quali parli sempre, quelli che quando sei disperato, quando sei triste, quando non ti viene in mente qualcosa. Ecco, quel libro, dici, oh, fammi leggere un attimo qui, vediamo se trovo qualcosa. C'è Lee King, che da sto punto di vista sarebbe un testo fondamentale, ma non serve, è soltanto uno dei, una delle forme del libro che possono interessare. Il punto centrale è che il confronto con un grande testo è qualcosa che non smette di arricchirti. Qualcosa che tu puoi fare sempre, diventa uno dei tuoi. Da cosa sono definito? Sono definito da 10, no? le famose tabelle al contrario, i miei 10 dischi, i miei 10 libri, le mie 10 fonti di ispirazione. Ecco, più o meno alcune di queste sono inesauribili e questa, ecco, oggi abbiamo questa condivisione istantanea del fatto che io il punto dell'esistenza fisica, per di più sottolineato, quindi in grassetto, in italico, quindi in corsivo, quindi come a dire, oh, fisica è accentuato, me l'ero perso. Finora mi ero concentrato sulla questione del preservare l'indipendenza. Ma cosa dice questo primo paragrafo? Dice esattamente questo: la vita moderna ha un problema centrale, che è quello di riuscire a rimanere autonomi di fronte a tutte le pretese che ci vengono da quella lunga lista di cose: società, eredità storica, cultura esteriore e tecnica. Lo metto online poi questo, non vi preoccupate, non serve copiare, lo trovate su Sociologica. E quindi, come vedete, la questione è subito, immediatamente quella: come facciamo noi a assicurarci, a conquistare una capacità di resistere e di mantenere la particolarità del nostro essere determinato, che è quella di cui parlavamo, di fronte a questo attacco incessante che arriva da tempi assolutamente diversificati, perché come vedete passiamo dalla cultura esteriore, che è la moda corrente, Instagram, internet, Y, eccetera eccetera, all'eredità storica, che invece arriva da molto più lontano. E vedremo la settimana prossima che noi viviamo in un mondo che è modellato da scelte che hanno avuto luogo fino almeno al 1400. Immaginare di essere liberi dalla storia è ridicolo, perché non è così, perché noi arriviamo su un mondo che già esiste, ragazzi. Può essere brutto, può essere insopportabile, può essere, i giudizi possono variare, ma quello è, no? Noi nasciamo qui, ora, non siamo nati da un'altra parte, in un altro contesto, in un altro momento, siamo qua. E qua ci sono delle influenze che arrivano da molto lontano, come abbiamo visto, a livello paradigmatico da prima di Platone, a livello religioso dal 1515, a livello storico dal 1789. Voglio dire, possiamo mettere una sfilza di date. Quello che conta è che ciò che accade oggi non è che capita per caso. Ciò che accade oggi capita sulla scorta di una serie di scelte, per carità, di problemi, di incidenti e di processi. Ecco perché la sociologia, in quanto scienza dei processi sociali, è centrale per capire, non per lavorare, anche, ma fondamentalmente per capire che posto occupiamo qui, perché c'è qualcuno che ci tratta in un certo modo, che ci chiede alcune cose, che ci porta avanti certi discorsi, ci propone certe cose, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è comprensibile, non è necessariamente tutto comprensibile, non è necessariamente tutto spiegabile, ma lo è più del non avere la più pallida idea, che oggi, come abbiamo visto, è qualcosa che porta alla crisi, perché essere perennemente in balia di questioni e di cose che non si capiscono non è piacevole. Ok? Quindi, nella metropoli e la vita dello spirito, Zimmer si pone questa questione. Come faccio a preservare l'autonomia soggettiva, che vi faccio presente è la pietra d'angolo dell'intera costruzione moderna? Cioè, la modernità si fonda sull'autonomia del soggetto in quanto tale. L'individualismo di cui parlavamo prima è questo. Il soggetto è in grado di scegliere per sé, di fare le sue decisioni e valutazioni autonome e di perseguire il suo interesse. Non è poco. Zimmer ci dice, nello stato attuale delle cose, sta cosa non è ovvia per niente, seppur la potrei criticare. Ancora un po' di scroll, per favore. Ora qui, ferma, grazie. Affrontiamo una frase complicata da leggere, perché è una frase fatta da una serie di incisi, da una serie di rotture di ritmo. Si scriveva così qualche anno fa, questo ovviamente abbiamo detto ai primi del Novecento. Abbiate pazienza, cercate di imparare a farlo, mantenete il filo, non è molto semplice, ma proviamo. Che il secolo XVIII abbia fatto appello alla liberazione da tutti i legami del passato negli ambiti dello Stato, della religione, della morale e dell'economia, per lasciar sviluppare liberamente la buona natura originale, ciò che è uguale in tutti gli uomini, punto e virgola. Punto e virgola interessante, è un tipo di punteggiatura, anche quella dobbiamo fare perché non vi dico che cosa emerge nei momenti in cui provate a mettere dei punti e delle virgole in giro. Totò, avete presente, no? Ma quanti ce ne butta lì? Ecco, più o meno. Allora, la punto e virgola serve, per esempio, in un elenco per separare le diverse istanze, in un sistema di frasi coordinate a segnalare dove una si ferma e ne comincia un'altra. Quindi qui c'è un punto e virgola e, come vedete, e qui sembra un po' zen la questione, se vogliamo essere onesti, parliamo esattamente di quello che si diceva, ovvero sia il XVIII secolo, dice Zimmer, cioè il 1700, ha accentuato l'uguaglianza. Tant'è che le parole d'ordine della Rivoluzione Francese quali erano? Libertà, égalité, fraternité, uguaglianza. E fraternità, quella se la siamo scordata sempre, dicono tutti, però vabbè, c'era. Quindi, questo è un punto, questa cosa va presa. Dopodiché, che il secolo XIX, oltre alla semplice libertà, abbia fatto appello alla particolarità dell'uomo e della sua prestazione, quella particolarità che deriva dalla divisione del lavoro, che rende il singolo imparagonabile a qualunque altro e a volte indispensabile, ma che lo vincola anche ad una maggior complementarità con gli altri, punto e virgola. Quindi, dopo che ci ha detto che il XVIII secolo è il secolo dell'uguaglianza, ci dice che il XIX secolo è il secolo della differenza. Differenza che viene legata abbastanza strettamente a un problema di divisione del lavoro. Immagino che sarete al corrente dell'importanza che questa è venuta assumendo nel corso del tempo, no? Questa divisione del lavoro, e qui Zimmer ancora aderisce a una visione goetiana per certi versi, è in grado, secondo questa affermazione, di rendere qualcuno a volte indispensabile. Questo era quello che ci si sarebbe augurati fino a un certo punto con la cultura del lavoro precedente a 40 anni fa, più o meno. Oggi il dogma è che nessuno è insostituibile. Siamo tutti fungibili. Tutta l'organizzazione scientifica del lavoro che è venuta con Taylor mira esattamente a demolire queste posizioni di indispensabilità, che erano scomode da un punto di vista di gestione dei rapporti lavorativi, ma erano fondamentali per la propria autostima. Sapere di essere indispensabile è un bel passo avanti nella capacità di essere riconosciuti e valorizzati per ciò che si è. Quindi capite che questo era importante. Quindi, poste queste due cose, poi abbiamo Nietzsche, che nella lotta senza quartiere degli uni contro gli altri, o il socialismo proprio nel tenere a freno questa lotta, abbiano visto le condizioni per il pieno sviluppo degli individui, e questa è la fine del tutta la del preambolo, per favore, mi scendete, ebbene, in tutto ciò agisce lo stesso motivo fondamentale. Quindi lui ci ha presentato un quadro storico in una frase delle grandi peculiarità della cultura europea negli ultimi 200 anni e ci dice il motivo fondamentale qual è? La resistenza del soggetto a venir livellato e dissolto all'interno di un meccanismo tecnico-sociale. Per essere una prima pagina, i famosi botti a colori, come si dice. Ok? C'è tutto qua dentro. Potremmo fare 6 mesi di corso senza nessun problema solo su queste pagine. Perché? Perché quello che Simmel mette in luce è chiaro che poi è il suo punto di vista, eh? Non è che sia necessariamente, non è l'unico e non è necessariamente il più giusto. Dal mio punto di vista sì, ma è una mia scelta personale, ne conosco tanti. Però tenetelo presente, nell'ottica simmeliana, per una qualche prospettiva, noi possiamo leggere l'intera storia della modernità, perché partiamo dall'Ottocento e finiamo al Novecento, quindi c'è 700, 800, 900, ci sono entrati tutti, nell'ottica del soggetto che cerca di non venire appiattito. In un altro saggio dirà il soggetto che protegge la sua profondissima posizione di individualità. Questo è il punto centrale. E poi, ovviamente, nella metropoli ci si interroga su quali siano le condizioni che permettono o meno questa cosa, eccetera. Però guardate quanto con una semplice paginetta, perché tra l'altro vi ripeto, il libro è così, quindi è veramente 4 parole. Ecco, con 4 parole sì, me l'ha posto già il quadro di riferimento di un lavoro che può essere il lavoro di una vita. Di fatto poi lo è stato, perché diciamo che quasi tutto ciò che lui ha scritto ruotava attorno a questo. Mi dite che ora si sarebbe fatta in tutto questo? 5:10 vuol dire che abbiamo finito con un ritardo pure?
No, ma allora, 20 minuti.
5:30, è vero, ecco perché non mi tornavano i conti, c'era una ragione. Ok, 5:10, io direi che tutto sommato potremmo anche finirci qui, perché è stata una lezioncina abbastanza, come dire, impegnativa. C'è qualcuno che vuole qualche chiarimento su quanto letto, su quanto detto, su quello che vi pare, prima di chiudere? O ha delle idee? Evviva! Ma che bella classe, vedi? Quest'anno ci voleva, anche perché ero così demotivato, ammettiamola così. Prego. In piedi. Questa adesso poi la praticheremo, ragazzi. Public speaking è una delle poche cose che, secondo me, l'università e la scuola americana hanno meglio di noi. Cioè, il prepararvi a parlare in pubblico è fondamentale, perché voi parlerete in pubblico, non saranno magari pubblici esagerati, saranno, commissioni d'esame, saranno board di qualche tipo di istituzione, saranno consigli d'amministrazione, ma dovrete poter presentarvi, proporre ed essere in grado di farlo con modo efficace. Quindi questo è uno dei primi, ci si alza, ci si presenta e si parla.
Ciao, mi chiamo Alex. La mia domanda è: come si può far cambiare l'idea a una persona, delle idee a una persona, se quelle idee sono sbagliate, ma sono sbagliate in maniera oggettiva, non soggettiva? Per esempio, lei ha fatto un esempio, no? Ha parlato della foresta pluviale, la foresta amazzonica e di Bolsonaro. Come si può far cambiare l'idea al popolo, perché Bolsonaro è impossibile da cambiare, al popolo brasiliano? Soprattutto anche perché nella foresta amazzonica vivono un altro popolo che non è il popolo brasiliano, e che adesso sta vivendo, diciamo,
o morendo, a seconda dei casi, sì.
E quant'altro. Come si può fare?
Una bella domanda, devo dire, tutte belle domande, bravi. Peccato che siano delle risposte estremamente complicate, se possiamo accennare una risposta. Io non lo so, a dire la verità, nel senso che far cambiare idea a qualcuno è un processo molto complesso, perché come forse avrete cominciato a capire, le nostre idee in qualche misura ci costituiscono. E quindi noi nel cambiare idea di fatto cambiamo noi, non rimaniamo gli stessi con un'idea diversa, siamo altri. E quindi per poter cambiare idea abbiamo bisogno di un processo di confronto, di apertura, di disponibilità, che non è dato spesso e volentieri. Ma una cosa la so, tu puoi arrivare a qualcuno se sei coerente e con quello che fai, cioè se il tuo dire è coerente al tuo fare, se tu sei testimonianza di ciò che affermi, perché ormai le parole purtroppo sono diventate veramente... è difficile che tu riesca con le semplici parole a raggiungere qualcuno, perché siamo tutti blasé, come dice Simmel, perché pensiamo tutti di aver capito già tutto, perché siamo tutti estremamente presi nelle nostre questioni, e quindi riuscire ad arrivare a qualcuno senza mettere in gioco l'emotività, l'empatia, è difficile. Però è facilissimo strumentalizzare l'empatia, come abbiamo, no? Come diceva anche il tuo collega prima, basta prendere una serie di esempi random in giro per il web e strumentalizzare l'empatia è facilissimo. Il problema è essere coerenti con ciò che tu dici. Faccio un esempio banale, Chiara Ferragni, suppongo, no? Ecco. Ho letto un'intervista con Chiara Ferragni dove affermava testualmente, ancora rido, io voglio che i miei, chi mi segue pensi con la sua testa. Io mi sono detto, ma se te seguono, come fanno a pensare con la loro testa? Cioè, o te seguono o pensano con la loro testa, secondo il mio modesto punto di vista, o no? Se no, uno che fa l'influencer, che fa? Se non vuol far fare qualcosa a qualcuno, è un po' complicato. Però il mio problema è esattamente lì. Si può far cambiare idea a qualcuno, ma normalmente non è un processo immediato, non è un processo immenso, è qualcosa che si fa a livello di base ed è un processo che prende tempo. Io perché insegno, tra le altre cose? Perché immagino e ho avuto testimonianza negli anni che se qualcuno impara a pensare in modo autonomo e aderisce o comunque condivide dei punti di vista con me, poi andando in giro li propone e li rinnova e li dissemina. Ma c'è bisogno che questo venga messo in gioco da qualcuno con cui tu hai un rapporto primario, non una faccia dentro un video. Non so se mi spiego. Cioè, il fatto che tu possa cambiare idea nasce dal fatto che tu comunque dai credito a colui che ti parla. Lo stimi, lo rispetti, non serve che tu gli creda ciecamente, anzi no, probabilmente non serve, sarebbe il contrario. Però devi sentire che l'altro può essere sincero, può essere affidabile, può avere, tutto sommato, potrebbe aver ragione. Quindi il lavoro è un lavoro uno a uno, non è un lavoro uno a mille, non è la comunicazione di massa. Da questo punto di vista la comunicazione di massa potrebbe addirittura essere all'origine del problema. Ora, io non sono un sociologo delle comunicazioni né voglio assolutamente azzardare la cosa, però potrebbe essere un punto di vista. Il momento in cui noi abbiamo cominciato a concettualizzare l'idea che tu possa parlare da uno a mille, milione, 10 milioni, 50 milioni, ecco lì qualcosa nella comunicazione ha cominciato a cambiare perlomeno qualitativamente di tenore, e probabilmente ha portato con sé un moltiplicarsi delle, come dire, dei momenti di tradimento, delle disillusioni, delle no, cioè si accumulano tutta una serie di emozioni e di situazioni che poi hanno delle conseguenze, purtroppo. Ecco. Quindi io credo che appunto l'essere responsabili di ciò che si dice e vivere all'altezza di ciò che si dice sia uno dei prerequisiti necessari sia per insegnare che per farsi ascoltare in generale e per avere qualche speranza di far cambiare idea agli altri. Grazie ragazzi, ci vediamo la settimana prossima.